è importante che l'abbiate. Si fa con un allenamento e si fa anche con un metodo, perché se in qualche maniera uno non ha il metodo, non sa come muoversi, non riesce a entrare in questa idea, che è un'idea di tutti i progettisti di un certo, se voi vedete le alternative che gli grandi architetti fanno su un progetto, scoprirete quando sono conservate che sono tantissime alternative. Non è che quella cosa gli è venuta così. Hanno giocato, tra virgolette, decine di partite. Quindi lo scopo di tutta questa lezione di oggi è farvi entrare in testa questa idea e, come sempre noi, darvi lo strumento per farla, perché se no è inutile. Se io vi faccio una lezione teorica e poi non vi spiego come fare, è inutile. Dobbiamo avere anche lo strumento per farlo, se no la teoria da sé non è così rivelatrice. Quindi il nostro scopo è quello. Però dovete entrare in quest'abito mentale. Questo stiamo cercando di fare. E stiamo cercando di farvi capire che questa pratica del gioco, proprio la pratica iterativa, questo sistema, è una cosa che è assolutamente connaturata al lavoro. Il lavoro può essere interpretato in parte come gioco. Il problema, basta che pensate, per fare un esempio, agli animali, ovviamente. Ammazzare un bisonte in gruppo è il loro lavoro, ma loro lo imparano a fare fin da cuccioli, giocando apparentemente, no? Fortunatamente, sempre più larghe parti della popolazione, questo è un aspetto che è legato al progresso, sempre più larghe parti della popolazione possono pensare ad alcuni aspetti del loro lavoro attraverso questa idea. Nel passato era ristretta a pochissime elite, adesso è una parte molto più ampia. Chi scrive app, secondo voi, partecipa a questa cosa? Chi inventa software, ma anche un meccanico di qualità, ma anche tanti lavori, non soltanto lavori così apparentemente nobili, può avere tanti aspetti che condividono questa caratteristica. Però devi entrare un po', devi capire come fare in architettura. Come faccio a fare questa cosa? Adesso lo capirete. Questo l'ho già letto, l'aspetto iterativo processuale del gioco, l'ho già letto questo, no? Come se l'ingegnere della scacchiera, e qua siamo a noi. Dopo circa 6 settimane dall'inizio del corso, definiti i ruoli del committente, in questo caso noi abbiamo deciso di posporlo, i vincoli conquistari dell'area di progetto, emerge la necessità di elaborare le principali relazioni volumetriche e spaziali del progetto. Viene creato un campo di ricerca possibile per i ragazzi, cioè voi, dato dall'ultimo volume Architettura e Modernità. Questo è il nostro manuale d'uso. Chi mi diceva che questa cosa è il manuale d'uso, non so in quale gioco, non c'è la ragazza che faceva il gioco, quello con... Oggi non c'è, purtroppo. Quella che diceva, io c'ho il manuale d'uso, no? C'è il manuale... Sì, esatto, dei role player. Un po' questo è il nostro manuale d'uso, perché noi ci basiamo in buona parte su questo, come capirete, e poi progressivamente l'apriamo. Quindi questo è l'incipit della lezione, e quindi queste sono le idee, di base. Adesso invertiamo di nuovo, cerchiamo di capire voi che cosa dovete fare, e prima però, io credo, prima di vedere cosa voi dovete fare, Vediamo degli esempi, d'accordo? Perché gli esempi vi possono, come dire, illuminare direttamente. Adesso io non so se qua gli devo creare un ponte, come immagino. Che cos'è questa cosa che noi chiamiamo scacchiera? Questa cosa che noi chiamiamo scacchiera, da che è fatto la scacchiera? La scacchiera è fatta evidentemente da dei pezzi. Questi pezzi possono essere ricomposti in molti modi. Questa è la scacchiera, d'accordo? Quindi noi usiamo questa parola, ma non è che una scacchiera è fatta come una scacchiera, c'ha 18 pezzi, pedoni, questo è ovvio, la usiamo metaforicamente questa parola. Però l'idea è che noi abbiamo dei pezzi e questi pezzi servono a creare prima di tutto un progetto di riferimento e poi, come vedrete, a partire da quel progetto di riferimento potere fare molti altri progetti, ma basati sostanzialmente sullo stesso sistema di regole. Questo è, in poche parole, una scacchiera. Adesso ne vediamo un po' e poi spieghiamo meglio. D'accordo? Intanto dovrebbe aver caricato abbastanza questo signorino. Ok, si vede bene lo schermo? Allora, per varie ragioni, noi avevamo qualche esempio molto, molto semplice e molto carino, che non so per quale ragione nel web sono andato disperso, perché non l'avevo fatto un download, era nei blog, per qualche ragione erano di Vimeo, sono stati, rimane l'entrata ma non c'è più la cosa. Quindi, questo adesso non vi spaventate, ok? Non vi spaventate perché la persona che lo vede all'inizio
che ci lavori pure
è abbastanza... L'audio lo sento, no?
Di Luis Sauer, Fence Landing di Filadelfia,
sì.
Il quartiere ricostituito grazie alla metafora del tessuto,
certo.
Che entra dallo spazio pubblico, allo spazio privato con passaggio graduale e devo dire ben gestito. Lo spostamento, ossia lo scorrimento, è la chiave
certo.
della generazione dello spazio per quanto riguarda questo progetto, e gli spazi interstiziali creano appunto dei luoghi di qualità, di interesse, dei luoghi di sosta, dei luoghi per lo stare e dei luoghi soprattutto certo. dove ci si sente a casa.
Detto questo, entriamo dentro il tuo lotto.
La lavorazione dei pezzi è la stessa, però diciamo sono tutti diversi. Possono essere acquistati,
si vedono qua l'abaco per esempio,
c'è un abaco con tre anni, possono essere acquistati in
certo.
di modi diversi, sempre lo scorrimento è la chiave di lettura della posizione di questi volumi, e il tessuto tende ad essere ricostituito soprattutto per quanto riguarda il suo perimetro.
Certo.
Vorrei lasciare all'interno.
Certo, questa è ampia. Questa è anche ampia. Questa invece era un'ipotesi precedente.
Un'ipotesi precedente praticamente più legata. Però nello stesso tempo permette di avere dei volumi che
certo.
possono essere anche sottratti.
Certo.
In questo modo, lasciando certo. i vuoti.
Lasciando i vuoti o teoricamente una tecnologia pneumatica essere effettivamente mobili, come discutevamo. Il tuo nome?
Tommaso Alberto.
Allora, appunto, prima che vi preoccupate, lui era uno studente molto appassionato a tutta questa faccenda, quindi diciamo questo è una cosa non assolutamente tipica, però vedete la base dell'idea è nel suo caso prende il progetto di Pence Landing Square. Mi guardate a che pagina è, per favore, del libro, così chi ce l'ha può capire che progetto è. Siamo nella parte quinta, credo, o quarta, oppure guardate l'indice dei nomi. Eccolo, ho trovato io. Siamo a pagina 230, ok? Siamo a pagina 230. Lui sta analizzando questo progetto, ha preso di riferimento il progetto a pagina 230, un progetto di case basse ad alta densità, e che cosa ha fatto? Ha studiato i vari pacchetti edilizi, che si chiamano nel caso specifico, pacchetti edilizi, non sono case a schiera, sono pacchetti edilizi, cioè ognuno di quei pacchetti ha al suo interno due o tre appartamenti, ognuno indipendente, con un sistema di distribuzione indipendente. Questo è quello che consente il fatto di avere una grande variabilità e un grande gioco spaziale, perché siccome ogni pacchetto è indipendente, non è legato da un sistema di distribuzione comune, lui mi sta facendo capire come questo è alla base della metafora del tessuto. Che vuol dire questo secondo voi? Mi date la cosa della lista delle presenze? Ok. L'ho dato al ragazzo cinese, credo. Gli ho dato anche la mia penna preziosissima. L'avevo data. Va bene. Allora, facciamo un dialogo con qualcuno che ha voglia di farlo. Con Federica Feudi, non ha alcuna voglia, ma ce l'ha uguale. Allora, Federica, dunque, che cosa sta sperimentando lui, quindi, di conseguenza, in questa fase? Prima di tutto cosa sta facendo all'inizio?
Sta cercando di interpretare i singoli blocchi che
abbiamo. All'inizio lui rifà il progetto, questo dovete capire. All'inizio, questo è fondamentale che capite questo, perché se non capite questo non capite niente. Quindi all'inizio lui rifà il progetto. D'accordo? È una maniera di rifare il progetto. Ok, questo è il primo passo. Poi che fa?
Cerca di assemblare, cioè di mettere in legame i vari blocchi.
No.
Prima scrivevamo immagini dove lui ha tre blocchi
nel quadro. Pensa che qualcuno di noi. L'opera analizzata di Louis Sauer, che è Fence
Landing. No. Sì. Lui adesso, vabbè, lo sta ricomponendo, ma adesso lui che fa tra poco?
Certo, che entra allo spazio pubblico, allo spazio.
Lui che ci fa con questa cosa? Una volta che questo è il progetto, che ci fa?
Lo spostamento, ossia lo scorrimento, è la chiave. E gli spazi interstiziali creano appunto.
No, fa una cosa molto specifica.
Certo,
fa una cosa molto specifica. Banda Ferraro che fa? Dov'è Banda? Che fa? Ricompone, o in che senso ricompone? Perché non è la parola esatta, a me mi interessa la parola esatta. E ricompone, non è ricompone. Alberto Leone, che fa?
Più che ricompone, è ricompone.
Ma lui che fa? Perché non ho fatto tutto quel discorso precedente? Scusatemi, per pura curiosità, non è importante fare i test nella vita. Ludovica Gentili, perché ho fatto tutto il discorso prima io, scusate, così? Gioca con i blocchetti. E che volete che faccia? E cioè, che vuol dire fuori di metafora? Gioca con i blocchetti.
Fa delle prove per vedere poi cambia.
Fa delle prove, cambia, vede alternative o soluzioni diverse o nello stesso gergo partite. Partite. Quindi se noi usiamo lo stesso gergo con i pezzi, lui gioca partite diverse. Quindi la partita base è quella che simula il progetto, che è a pagina 360, d'accordo? No, non mi ricordo. 330, d'accordo? Quella è la prima partita. Dopodiché, una volta che già si... è interessantissimo fare i test nella vita. Perché fino a che non fai il test, tu puoi essere convinto che La palissiano, e non lo è. Quindi lui fa questo, all'inizio con questi blocchetti simula il progetto di base, poi usa i blocchetti per dire ok, e se io invece lo facessi così? E se cambiassi questa cosa? E se questo punto diventasse più largo e quest'altro più piccolo? E se il perimetro, invece di essere quello, fosse quale? Lui qua simula il perimetro, giusto? Il perimetro dell'otto. In quale perimetro a lui avrebbe voglia di simularlo? Ludovica Gentili? Ludovica, ok, stava prendendo appunti. In quale perimetro altro lui vorrebbe simulare questo? Certo! Certo! Esattamente! Ovviamente! Dopo giocarci un po', che fa con questi pezzetti, secondo voi? Che fa? Che farà mai? Penserà di usare questa tecnica progettuale, questa scacchiera progettuale, all'interno del suo lotto, ovviamente. Naturalmente, perché lui ha scelto questo? Avrà scelto questo rispetto a una sequenza di eventi che sono stati già costruiti, no? Perché in qualche maniera questo può avere a che vedere evidentemente su altre cose che a lui interessano. Quindi questa è effettivamente la scacchiera vera e propria, quindi a questo punto noi la possiamo capire un po' meglio.
Pensa che ci lavori pure tranquillo.
Dopodiché lui che fa? Siccome lui, non lo faccio capire che fa. Però non vi dovete spaventare, perché lui, questo è... Questi erano i sei particolarmente eccellenti, non è lo standard, però vi fa capire un po' il ragionamento. E poi lui ha anche una sua manualità, i blocchetti le fa in un modo particolare, insomma, è una sua, è uno un po' fuori dalla media, ecco, anzi molto fuori dalla media. Però ecco qua che vi sta spiegando come lui le articola in maniera diversa, come può fare in maniera diversa, eccetera. Ok,
certo. Dove ci si sente a casa. Detto questo, entriamo nel terzo lotto.
Che è sta roba? Sofia Ferraro, che è sta roba? Che è quest'altro plastico? Dov'è Sofia? Che è? Sì, più o meno, però è più esattamente che è. Sì, ho capito, sembra, però più esattamente che è. Pietro, Fiori, che è? No, non è scelto scala più bassa, la scala è praticamente uguale. Farano, che è? Il suo! Questo è il suo. E che caratteristica particolare c'ha il suo, che lo si capisce dalla grafica? Sì, ma c'è una caratteristica particolarissima, la sua situazione, che è molto diversa da quella di Sauer, e nella grafica un po' si intravede. Facciamone parlare anche qualche altra persona. Giordi. Ha detto? No, c'è una cosa proprio diretta che poi lui praticamente fa capire, faccio vedere un altro pezzettino.
Però diciamo sono tutti diversi con loro, possono essere...
Cioè, lui opera nella stessa condizione di Sauer. Sauer c'ha che cosa? Un lotto libero. Come è fatto sto lotto?
Si vedono qua.
Eppure vabbè, questa è un'altra una cosa. Massimo, aspettate,
Detto questo, entriamo dentro il tuo lotto.
Che caratteristica c'ha? Ma scusate, ma se passa di polistirolo, che so? Chi sono le cose di polistirolo bianco fatte in quel modo? Lattaro? Che so?
Eh?
Eh certo, all'inizio c'avevi ragione, e che poi che fosse? No, non è strano, per niente, questo è un lotto, come tantissimi che ci sono nella città, con una serie di buchi, una serie di zone o decrepite o comunque veri e propri buchi, però ci sono altre parti preesistenti che non vuoi e non puoi demolire. Quindi l'operazione è un'operazione tecnicamente di infill vuol dire entrare dentro l'esistente, ma anche che si muove con questa memoria delle case basse ad alta densità di Sauer, perché lui poi qua comincia a individuare tutto un altro mondo, che è soltanto la memoria di quello. Non fa esattamente quello, vedete, c'ha tutta la casistica, c'ha tutto un mondo lui, di altri pezzi che lui sta facendo, altre componenti che hanno la memoria dell'operazione di Power, non sono più l'operazione di Power, ma chiaramente ne hanno memoria, ok? Quindi questa è una scacchiera, diciamo, un pochettino di un certo livello, quindi non vi dovete troppo preoccupare. Noi può essere molto più semplice, però ci è servito per farvi capire i concetti.
Alberto Tomazzi, ecco qua.
Ok. Vediamone un'altra. Lui in realtà
sì, ma sarà anche essa modulare in triangoli, alcuni prototipi e possibilità di
superficie. Lui lavora con architetti di ultima generazione, d'accordo? Questo ve lo mostro per farvi capire che il concetto della scacchiera non è che è soltanto legato a un approccio meccanico, l'approccio in realtà è a tutto campo. Lui in particolare lavora con geometrie di questo tipo, ad andamento sferico, e qui sta facendovi capire che derivano, se non ricordo male da Toyohiko, e lui fa capire tutto questo modo in qualche maniera è difficile parlare di queste categorie senza parlare di che cosa è il concetto parametrico o il concetto topologico, che per il momento diciamo lasciamo stare. Qui c'è l'altro conto suo, bene, se no no. Ma è chiaro che manca la direzione.
La pelle è il mio bene, è fondamentale.
Vabbè, adesso lui parla in un gergo che voi neanche capite. Vediamo un altro caso. Ecco, questo è un altro caso. È interessante questo.
Sì.
Avete visto l'opera di Salvini che rappresenta l'ingresso, la velocità, e ho cercato un po' di reinterpretare questo tema e l'ho fatto appunto tagliando questi pezzi, dando il senso della velocità. Il mio bank è proprio da me, ho cercato di realizzare questi pezzi, di incastrarli tra di loro, anche perché essendo il mio progetto, avendo una parte un po' ipogea, cercavo di, insomma...
Quindi questa è una configurazione finale, però teoricamente tutti questi pezzi, giusto, tu ci hai giocato in questo modo,
seguitemi su questa cosa.
Due linee opposte, okay. Quella retta e quella curva che danno.
Certo, una
qui
grande...
che cosa succede?
E poi tra l'altro lei si muove su questa idea qua.
Infatti ho fatto varie prove, spostando i pezzi, insomma,
per
non
fare video. Ok.
Bene. Okay. Allora, perché questo è interessante? È interessante perché le tre sono molto diverse una dall'altra. Una è la classica idea di scacchiera, diciamo, meccanica, in cui è molto facile da capire in qualche maniera. L'altra è, come dire, parametrica topologica, quindi ci muoviamo su ambiti in cui la presenza di un forte formalismo, matematico o comunque legato al computer, non in quanto renderizzatore, ma in quanto facilitatore di tutte queste variabilità, senza quello non si riesce a inquadrare che cosa fa lui. La terza invece è una situazione intermedia, perché uno all'inizio pensa che la scacchiera abbia soltanto a vedere con questi approcci meccanici, invece abbiamo scoperto negli anni che anche, tra virgolette, architettura paesaggio, o meglio, architetture che intessono con il terreno delle forti relazioni, possono essere affrontate con lo strumento della scacchiera. E la ragazza vi fa capire come, e ne abbiamo negli anni tante, adesso ne vedremo qualche altra, vi fa capire soprattutto una chiave fondamentale per giocare la scacchiera, che vi sarà specificata: non bisogna mai fare lo stesso numero dei pezzi che sono quelli che vi servono a creare l'esempio. Nel caso specifico lei come esempio ha Zadid, il firewall, come si chiama? La casa dei pompieri. Credo che sia quello. Che siamo a pagina, vediamo un po' se lo riusciamo, mi sembra che ci sia questo. Mi date una mano? Vediamo che lo trova prima. Sì, uno dei due lì, adesso comunque poniamo che sia il titolo per semplificare. Io parlo di Zadid nella settima parte. Grazie, caffè pagato. 300, ecco, 336. Parliamo di questo progetto. Che è uno dei progetti prototipici di Zadid. Lei che fa? Lei ha i pezzi sufficienti per ovviamente fare quello. Ma vedete che c'è tutta una genealogia, c'è tutto uno zoo di pezzi.
Quindi questa è la situazione finale, però teoricamente
eccoli
pezzi,
qua.
Giusto, tu c'hai,
c'è uno zoo di pezzi, modo, cioè non solo i pezzi modo, si possono assemblare in maniera diversa, ma ovviamente questa è la chiave. Lei crea più pezzi, perché se non può creare più pezzi, ovviamente non può. Non potrebbe lavorare con le varie, fa poi tutte queste variazioni, o meglio tutte queste partite. Qua un attimo le vediamo. Eccole qua. Quindi, ok. Vediamone un'altra. Ok. È carina vedere questa di Jul Kim. Ok. Questo è il suo amico, spiegategli a lui che è l'amico nordcoreano.
Ok.
E che facciano pace.
Certo.
Spiegategli a lui che è il suo amico nordcoreano, qualcuno.
Ok.
Questo volume può ruotare attorno a una conversazioniera.
Qui sta lavorando sul piasma di Steven Hall.
Ok. La mia intenzione progettuale.
Me lo trova il campione, quello che prima me l'ha trovato, però non c'è nella stessa pagina, è vicino a Steven Hall. Mi aiuta a trovarlo?
Esatto.
Per favore, la pagina.
Ecco, poi può continuare a girare, Cioè, no, però insomma è chiaro.
Usate l'indice dei nomi e fate prima.
La possibilità della cosa è notevolissimo. È veramente una scacchiera eccezionale, È una scacchiera e...
L'avete trovato? Sì, allora che pagina è?
Ok.
Lo cerco io. All con l'H,
352.
Ok. Eccolo qua, pagina 352. Lo si vede poco, è qua in basso. Si tratta del Museo Viasma, un'opera molto, molto nota. d'accordo? Molto molto nota di Stephen Hall. Si chiama chiasma perché intreccia come il nervo ottico due corpi e questi due corpi poi determinano la cosa. E lui questo piccolo okay. Questa piccola scacchiera, un'altra interpretazione della cosa. In quest'anno questo sistema, adesso ne vedremo un'altra. Di studiare i movimenti con delle cerniere,
certo,
è stato abbastanza abbastanza sviluppato. Poi lui c'ha questo sistema di matriosca che le cose possono entrare, uscire, esserci, non esserci, cioè, sempre a secondo dei casi. Lui è parecchio originale come approccio.
La sensibilità della cosa è notevolissimo. È veramente una scacchiera eccezionale, eh?
Era molto atipica e quindi a questo punto capite perché quello può essere meccanismo poi, no? Perché quello non è il progetto, è propedeutico, sono dei giochi, sono degli allenamenti, sono una sorta di allenamenti. Come dire, anche una metafora per capire dove sono le pallaboliste? Dov'è lei? Lei che gioca sempre con la... Dov'è lei, no? Mi ricorda il suo nome?
Mara.
Quanto tempo lei dedica al gioco con la palla e quanto tempo al gioco senza palla?
Quasi metà e metà.
Metà e metà. Chiunque abbia praticato uno sport sa... che il gioco con la palla, diciamo, o la pratica effettivamente di quello sport, è una quota parte. Il resto è allenamento, è ginnastica, in cose che magari voi non vorreste fare, oppure non capite perché il vostro allenatore vi fa fare, è giusto o no? È proprio così. È esattamente così. Quindi pensate a queste esercitazioni come degli allenamenti senza palla, perché questo in qualche maniera sono delle cose per farvi entrare, per allenarvi e tra l'altro questi sono abbastanza con la palla, tra parentesi, non sono proprio astratti, completamente astratti, no? Sono abbastanza vicini. Però sono tutti allenamenti che servono a corroborarsi, a capire che cosa. Quindi credo che possa essere abbastanza comprensibile da questo tempo, da questa... questo che è? Che stiamo facendo? Allora, queste sono altre scacchiere, che nel frattempo mi ha caricato però, allora tanto vale vedere un poco se c'è... Vediamo un po' che succede qua. Qui è una giuria finale... Sì, è una giuria finale questa. Ok. Questa era molto, molto particolare, molto organica era. Vediamo che altro se c'è qualcosa di interessante. Ah no, adesso abbiamo Michele Spano, credo. Perché io me ne sono riviste prima. Ah no, abbiamo questa ragazza. Credo di sì. È chiaro che alcuni lavorano su delle situazioni molto organiche, quindi si devono inventare, diciamo, dei sistemi particolari.
Sì, sì. Modellato da qualcosa che sembrerebbe una goccia d'acqua dall'acqua, ed è proprio al concetto dell'acqua che io mi ricollego, creando quindi un'architettura che si è inteso come un sistema vivente, in cui è l'acqua a modellare il sergene, quindi a creare o degli avallamenti o delle alture, e riesce ad entrare in un edificio molto regolare andando a creare una sorta di canyon che vada a smussare gli angoli e entra all'interno dell'edificio.
Benissimo, ok.
Va bene, ce ne sono diciamo tante, adesso mi sembra che sia semisufficiente. Volevo far vedere quella di Gabriele però.
Anche così. Puoi rispondere all'idea.
Volevo far vedere quella di Gabriele. Ah no, facciamo vedere prima questa. Sempre nel modello, perché lui ha fatto proprio. C'è? Eccola. Perché lui ha fatto proprio un filmino, quindi è autoesplicativa. Guarda Mendelssohn, guarda questo edificio di Mendelssohn. Vabbè. In questo anno andava molto di moda questo sistema dei perni. Questo è uno di quei mostri a costruire gli aeroplanini, ma non è che ci vuoi combattere, ma non è che tutti siamo così, eh. Io non saprei mai fare una cosa del genere. Però vi fa capire la logica, no? Ormai vedete quanto è lontano da quello di Mendelssohn. Questa è la cosa. Ah, ecco, lui la piazza adesso nella sua area. Lui è partito da Mendelssohn, è partito da quell'edificio di Mendelssohn. Ha creato questi pezzi, li ha fatti, li ha composti, li ha rimessi, ci ha giocato proprio. E qua li sta mettendo nel suo sito. La logica è più o meno quella, poi da qua il progetto si modificherà ancora un bel po', però insomma, vedete quanti pezzi non adopera poi, no? Anche lì c'è anche una scala diversa. La cosa interessante è che è abbastanza interessante, abbastanza diciamo gratificante per noi, è che sono tanti i progetti, ce ne sono almeno una quindicina ogni anno che hanno questa forza, è una buona media, adesso non è che lui che è particolare, non è che vi facciamo vedere, adesso Capita ha fatto una bella scacchiera, ma molti progetti sono così. Ecco, questo è un altro caso molto interessante, perché lei lavorava sul Danteum e aveva fatto poi alla fine questi è interessante per noi, non per voi, ripercorrere, capire come questo esercizio intermedio ha poi in qualche maniera condotto alla cosa finale. Volete vedere questo di Gabriele Stancato? Sì, almeno uno sì. No, perché lo vedete più giovane, non vorrei che fosse uno shock per voi.
Per la prima volta abbiamo un premio, un unico premio alla migliore scacchiera, e questo è il premio. Il processo è stato di selezione, siamo arrivati a 6 candidati da 6 gruppi, è un processo di base, ma c'è una
Ok.
Timer. Matteo, vai.
Allora, buongiorno, allora io sono...
Ah, ecco, questo è interessante anche.
...che viene realizzato per un... Quello che mi ha interessato e intrigato di questo progetto è il fatto che annulli la dicotomia tra architettura e natura, ma proprio attraverso questo suo processo di realizzazione realizza un tessuto. Cioè l'architettura e il paesaggio sono direttamente collegati e formano un tutt'uno. La ragione di esistere di questo progetto sta proprio nel relazionarsi con il paesaggio e di rendersene parte integrante. Ho ampliato, diciamo, questo concetto, ripetendo quindi questo suo concept iniziale nella mia scacchiera, che prevede sempre di base queste linee fluide che ricordano quasi delle curve di livello, qualcosa che si attesta al territorio, e il salto può essere quello di pensare a una diversa modulazione dell'altezza di queste fasce, che sono indipendenti tra di loro e, diciamo, partendo dal paesaggio si solleva e tutto ciò può comunque ritornare al paesaggio iniziale.
Mi sembra che vada bene, io.
No, perché c'è alcuni che hanno delle inversioni particolari, no?
Sì, allora io di questo progetto posso senz'altro...
Vabbè, qua ci sono pure i commenti, mo, vabbè.
Ho capito quello che è il brand di questo edificio, ma del resto della poetica di quella... Questa è casa cardiale di Eichmann, realizzata dal Cali nel 1988, e diciamo che l'architetto qui gioca su una poetica che io cito in due anni.
Parliamo della casa di Eichmann, mi aiutate a trovarla? Perché anche questa... Sì, la Guardiola, aiutatemi, perché per loro è importante capire l'opera, cioè hai un punto di... Quella lì e quella di Adige era la stessa.
Ma quella lì era Landscape Formation 1.
Sì. E...
313.
Grazie. 313, no, non è questa, però credo... La Guardiola è illustrata, però, eh. E che non, no, ma l'ho messa la Guardiola. Sì, perché è due volte io parlo di Eichmann. Però mi sembra strano, è nella parte successiva, secondo me. Allora, ecco qua. Eichmann. Eh? Grazie. Eccola, vabbè, c'è questa piccola immagine qui a pagina 379 e poi c'è la parte più processuale a pagina 381, va bene? È una casa a cui ho dedicato molta attenzione, sia qua sia nel libro su Eichmann, eccetera, va bene. Questo è questo cubo che si incastra su varie cose. Siccome si basa sulla serie di oscillazioni, lei cerca di farla capire adesso.
Delle rotazioni e delle trasposizioni, e che si traduce dal punto di vista volumetrico con dei volumi puri che possono essere riassunti da dei cubi vuotati, che attraverso delle operazioni booleane di addizione e sottrazione compongono e ruotano questa intera struttura. Queste parti che sono modulari e sono composte da queste L, che sono appunto il fulcro del suo concept, si combinano insieme a dei cubi e dei parallelepipedi, realizzando la scacchiera che può essere così diversamente composta in base alle esigenze.
Certo.
E comunque, se il processo di Eichmann è un processo di implosione, questo può essere letto anche come invece un concetto di esplosione e di articolazione nel piano.
Benissimo.
Questo è importante capire che tipo di modularità tu c'hai, no? In questo caso lei non c'ha solamente la L, c'ha proprio le parti le sottoparti, per cui diventa un gioco, tutta l'idea è quella, che diventa un gioco che ricrea la casa di Eichmann e poi, siccome hai molti più pezzi, eccetera, ne fai più di una, avete capito? Credo che questo sia capito. Questo fa il mercato di Santa Caterina. Questa che fa, va bene, questa fa una serie di modifiche, mi ricordo. Questo fa una cosa abbastanza interessante, eh? Sì, questo fa una cosa interessante, poi in realtà lui non è riuscito a portarla avanti, il suo progetto gli è un po'... Era troppo avanzato tutto e non gli ha portato esiti, perché lui lavorava su François Roche, se non sbaglio.
Sui progetti di François Roche, quindi più sulla sua teoria, che mi hanno emozionato.
Sì,
uno è il museo inquinante che sta costruendo, un oggetto, un captatore di inquinamento sia atmosferico.
È un ragazzo intelligente, questo non ha prodotto come doveva.
Un pochissimo parallelo tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, e quindi gioca sulla paura della popolazione di essere attaccati. Questa è la mia scacchiera. Io ho lavorato veramente sull'effetto del dinamismo e quindi di oggetti che si muovono, e questo oggetto in questione per me è la natura, quindi la natura che si appropria del paesaggio che le è stato tolto dall'uomo. Ovviamente qui è la sua forma più semplice, nel senso l'erba che cresce, l'albero che si sviluppa, il fiore che sboccia. Noi qui possiamo inserire una serie di volumi all'interno del nostro esperimento e capire come questi mutano sotto l'azione della natura, o addirittura si spostano. Qui abbiamo il volume che si alza, la roccia che cresce sopra l'erba.
Cioè lui ha ragione in un certo senso, nel senso che ormai molta architettura contemporanea proprio utilizza simulazioni o informatiche. La cosa bella è che questa cosa è manuale, questa è la cosa bella di tutto, però poi bisogna riuscire a sostenerla
ovviamente lo stesso viene poi attratto da altri volumi e quindi
adesso vediamo Gabriele Stancato, invece credo che sia qua subito, no?
È proprio lui,
arriva un altro professore,
loro fanno, credo si accomodi e voterà con noi. Sì, per un po' votare uno solo, perché è lui. Allora, parte finale, siamo l'ultimo delle presentazioni, dopo di che stiamo dando il super bene. Prego, Stancato.
Ma tu hai anche vinto, Gabriele?
No, il progetto in questione è il padiglione.
No, non hai vinto, no. No. Non mi sa che eri finalista, ma non hai vinto, se altro lo saresti ricordato, secondo il mio assioma.
Ma non limitandosi a emulare la natura, nonostante che nel suo progetto ci siano picchi, vallate, terrazzamenti, lui vuole coinvolgere direttamente la natura, e per fare questo utilizza la terza struttura, perché nella terza struttura sono direttamente le forze sezionali che agiscono sulla materia a determinare la forma di quella
anche
materia.
Anche questo era un caso molto particolare, no? Una tensa struttura con degli spazi che poi il tuo progetto non è andato nel tuo caso molto in questa direzione, direi, no? Ci sono degli elementi che sono stati utilizzati, sì.
Per cui quando si solleva, si espande, attrae le persone verso l'esterno, e gli interazionamenti che si sviluppano con aggregazione cellulare
degli elementi, quindi non la e lui adesso qua, come potete immaginare, comincia a muoverla,
disperde le persone, quindi innesca il movimento all'interno del padiglione. Questo è il sistema delle terrazzamenti, è gestito attraverso questi elementi modulari, che possono essere aggregati, addizionati e ramificati in maniera semplice, possono essere posizionati più all'interno.
Questa è una tecnica usata poi in molti casi, perché i piani interni per articolare in maniera diversa i piani e vedere come possono muoversi in maniera diversa.
Rupa, per cui il telo può essere ricomposto nelle tensioni che vengono coinvolte, possono essere spostati i piloni e la struttura compressa oppure dilatata,
quindi possono
essere coinvolti più o meno punti.
Bene. Ok, allora l'abbiamo visto un poco, quindi abbiamo capito. Volete fare qualche domanda? C'è qualcosa che non vi è chiaro? Credo che sia chiaro a questo punto, o no? Che dite? È chiaro? No? È chiaro o no? Ok. Allora, adesso vediamo come procedere. Allora, si procede in questa maniera. Adesso finiamo questa parte, poi ci riposiamo e poi facciamo la lezione vera e propria sul banco, ok? Quindi ho invertito il modo questa volta. Allora, prima di tutto studiamo un'opera. Ecco, questa è la chiave. Innanzitutto le scadenze. Allora, mercoledì, quindi tra 5 giorni, c'è una revisione importante. Noi ci aspettiamo che molti di voi abbiano realizzato un bel pezzo di questa cosa, in maniera che divisi per seminari ne cominciamo a parlare, a discutere. Dopodiché ci sono altri 2 giorni per fare proprio una giornata comune, di discussione comune, una sorta di mostra su questa cosa. E io ho pensato, e vediamo se facciamo o non facciamo questa cosa del premio, vorrei anche questo essere sicuro che sia una cosa apprezzata, perché se non è apprezzata la togliamo, facciamo soltanto una mostra, non è... vediamo se... lasciamo un po' anche la parola a loro su certe scelte, no? E quindi vediamo, no? Se vogliamo far premio o no, d'accordo? Lo decidiamo insieme. Comunque, quindi l'idea è, mercoledì tra 5 giorni avete, diciamo, o quasi tutto, o un bel pezzo delle idee chiare, e venerdì invece abbiamo una giornata di discussione comune su tutta questa questione. Ok? Ok. Allora, qual è il processo per arrivare a questa cosa? Ok, innanzitutto entra fortemente in campo il manuale Architettura e Modernità. Scegliete all'interno del libro Architettura e Modernità il lavoro di un architetto che voi troviate di particolare interesse, oppure che voi trovate di particolare interesse, credo sia più corretto. Interesse che può dipendere da ragioni di programma, di contesto, di sintassi, eccetera. Questa è una cosa decisiva, questa è una cosa importante, molto importante, molto importante. In qualche maniera uno deve decidere su cosa appuntare il proprio interesse. Ora, decidere su cosa appuntare il proprio interesse non è proprio una cosa facile, nel senso che diventa importante, no? E come abbiamo visto, quasi sempre, non sempre, ma questo esercizio della scacchiera in qualche maniera influenzerà un po', tanto, dipende il progetto finale, ma spesso lo influenza abbastanza. Quindi è chiaro che uno va in una direzione un po' dove gli sta cominciando a frullare la testa. Poniamo che io ho scelto questo architetto, d'accordo? A questo punto cosa faccio? E questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, moltissimo. La scelta dell'architetto, ragazzi, non è uno zapping che uno fa in una trasmissione televisiva. Veramente questa analogia credo che sia molto giusta. Per cui, diciamo, ti capita la qualunque cosa e tu puoi scherzare, puoi ridere, puoi divertirti, perché il concetto è lo zapping. Ahimè, ancora noi non siamo arrivati a legittimare lo zapping in architettura. Noi crediamo invece, probabilmente siamo, non lo so, legati a un altro modo di ragionare, ma comunque, noi crediamo invece che la comprensione del contesto culturale, storico-architettonico e storico-politico e i compagni di strada e quello che succede sia un momento fondamentale per crearsi una coscienza critica, no? Per cui una volta che io scelgo l'architetto, e lo posso anche scegliere, come dire, perché là mi va il cuore, non so come dire, perché sono attratto da quella cosa e non ne so troppo. Questo è legittimo, ma non è legittimo il fatto che tu ti muovi a un livello di eccessiva superficialità. Quindi quello che noi vi chiediamo è di investire un tempo che va attorno all'ora e mezza, due ore e mezza massimo, per leggere l'intera parte che riguarda questo architetto e non soltanto le tre righe, quattro righe, dieci righe, venti righe che nel libro sono, per ragioni di ovvio di spazio, sono legate a questo architetto. Allora, facciamo un esempio. Allora, uno di voi ha menzionato Lucien Kroll. Chi era? Cioè, è arrivato?
Guadagni
ha menzionato Lucien Kroll. Adesso, a questo punto, si apre. Poniamo che, lo dico tre volte come San Pietro, poniamo che lui in realtà voglia lavorare con Lucien Kroll, d'accordo? Ma ho detto tre volte poniamo che, non lo do per niente per scontato, né glielo indico, né lo obbligo, né niente, è soltanto un esemplificativo. Allora, io dico, il primo test che devo dire è, esiste Lucien Kroll nel mio manuale? Questa è la prima scelta che devo fare, ok? Allora, come faccio? Vado nell'indice dei nomi, e cioè che è questa parte finale, vedete, che si chiama indice dei nomi, che ogni libro da un certo livello in su ha l'indice dei nomi, perché è lo strumento fondamentale, è uno degli strumenti fondamentali. Infatti, se non ci fosse questo strumento, questa cosa noi non la potremmo fare. Allora, io guardo, cerco nell'indice dei nomi, lei ce l'ha il libro con sé? Lei si chiama Guadagni?
Sì, no.
Ce l'ha? Allora vada gentilmente, prenda l'indice dei nomi, parliamo a pagina 462. Circa. Se va a pagina 462, in ordine alfabetico, ci è arrivato?
Sì.
Ok, cerchi Kroll. C'è? In ordine alfabetico.
Okay, trovato!
E questo mi cambia la vita! Questo è fantastico! Questo è eccezionale! Questa è veramente una cosa fantastica! Perché vuol dire che Kroll è nel suo manuale considerato tra i maestri e non tra gli evangelisti. E cioè che voglio dire, come si chiama lui?
Giacomo.
Guadagni, che voglio dire con questa metafora?
Che c'è tutto un paragrafo.
No, sì, mi segua a me, Guadagni. Cosa voglio dire che Kroll è considerato da questo libro non un evangelista ma un maestro? Oh, bene, interessantissimo, perché la pensi, no? Ok, invece voglio dire una cosa importantissima. Federica Feudi, la richiamo in campo. Che voglio dire?
Che è importante l'architettura, dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista...
E in che senso non è un evangelista?
Che non ha solo scritto, o quantomeno...
No, voglio dire, sì, ok, il concetto è quello, ma io voglio dire una cosa specifica. Pietro, che voglio dire? Perché dico non è un evangelista?
Perché probabilmente non parla di quello che è successo, ma ha fatto qualcosa di suo.
E non dico che non è un maestro, ma non è un evangelista. Cioè, che fanno l'architettura come Kroll, d'accordo? Quanti ce ne stanno? Tanti, no? Tanti. Se io navigo sul web così, per dire... mi becco uno di questi tanti continuatori, magari bravissimi, d'accordo? Non è quello il concetto, ma mi becco un evangelista, cioè non mi becco un maestro, mi becco uno che diffonde un verbo dato da un maestro. Questo intendo, questa è la metafora, d'accordo? Un metronome è un evangelista, invece Kroll è un maestro, ok? Quindi questa idea di basarci su questo libro è l'idea che noi seguiamo diciamo il punto di partenza in cui si crea un pensiero architettonico. È chiaro? Perché se no, andando sul divisare, andando di qua, andando di là, ce ne troviamo 2000 di evangelisti, pure bravissimi, ma noi non vogliamo gli evangelisti, vogliamo i maestri. È chiaro perché? Questo è un punto fondamentale da capire. Quindi, lei c'ha Kroll, d'accordo? E in qualche maniera è stato fortunato, d'accordo? Perché quello con cui lei pensava è qua, d'accordo? Allora, che cosa, qual è il successivo passaggio? Siccome qua è citato a pagina 295, 98, 306, 312, io vado a vedere che cosa succede, dove lui è citato. Ok. ...295 per esempio... qua è la prima volta che è citato... poi è citato in altre parti di questo libro... quando io vi dico... leggete l'intera parte... che riguarda Kroll... non intendo dire che lei... legge il paragrafetto... il capitolo 23... io intendo dire che lei legge... tutta l'intera parte sesta... mi spiego... per collocare... perché il libro è diviso in 8 grandi parti... d'accordo? Ogni parte prende circa un decennio, l'idea è che uno lavora per capire non soltanto Kroll, ma come Kroll si colloca e quali sono i rapporti con i movimenti architettonici di quegli anni, come questo si colloca in un contesto che è sociale e politico, e quindi non è uno che ha fatto, non so come dire, è uno che ha un minimo di spessore, ecco, diciamo così, è uno che ha un minimo di spessore, no? Giusto? Ok? Ci siamo? Quindi, individuato l'architetto, si legge l'intera parte che riguarda l'architetto, sono 8 parti del libro, si legge l'intera parte per avere un minimo di spessore e capire in che contesto si colloca questa cosa. Allora, leggere con attenzione l'intera parte del libro che contiene il lavoro dell'architetto prescelto e fate un breve riassunto e commento sempre sul blog. Se volete, allora, a questo punto, seguitemi su quest'altro punto. Io di Kroll, in questo libro, parlo di un'opera e di un'opera sola. Cito le residenze per studenti a Louvain in Belgio, d'accordo? Che è un'opera sua particolare, importante. Ma non è detto, e qua seguitemi con grande attenzione, che lei lavorerà su quell'opera di Kroll. Lei può scegliere qualunque opera di Kroll per fare la scacchiera. Padagni, mi segue? Quindi, Kroll, è andata bene la prima scelta, ammesso che sia quello, leggo l'intero capitolo, ma io de Kroll, leggendo questo libro, ho poco più di un cenno, certo, viene considerato importante, se no non sarebbe nel libro. Quindi gli viene attribuito comunque uno status di maestro. Quindi il test l'ha passato, rappresenta un punto importante, ma io ne parlo per 2 righe, magari, o al massimo per 8 righe, ma che ce faccio? Mi spiego? Mi interessa per capire l'intero contesto in cui Kroll si colloca, ma non per capire Kroll, d'accordo? Quindi è chiaro che io da quel punto mi allargo. Mi segue? Mi allargo, cioè siccome siamo fortunatamente nell'epoca dell'informatica lei molte cose le potrà avere via informatica, e vi raccomando di guardare anche cose che sono per esempio Flickr. Flickr è utilissimo perché troverete molte immagini che altrimenti non potete avere accesso. Guardare YouTube e vedere altro. Dopodiché abbiamo la biblioteca qua accanto, abbiamo la nostra biblioteca bellissima a Via Flaminia. La biblioteca di Via Flaminia è ideale per voi, andateci. E quanti la conoscono la nostra biblioteca di Via Flaminia? Esatto, è a Via Flaminia 359. Appena ne vedono ne fanno un monumento. Perché la biblioteca è una risorsa così importante, ci sono i vostri colleghi borsisti e soprattutto la caratteristica di quella biblioteca è che i libri sono a scaffale, quindi non li dovete ordinare. Quindi su Kroll sono in ordine alfabetico, d'accordo? A alto, B, B va bene, eccetera, a un certo punto arriva K, cerca Kroll e trova quattro monografie, se ne guarda una. Mi spiego? Quindi è un minimo da parte di ricerca. Tutta questa ricerca a cosa serve? Serve in fondo ad individuare che guadagni. Sì, ma sì, ho capito, certo, ma serve specificatamente a individuare che? Sì, serve ad individuare un'architettura di crawl, una e una sola, perché sennò diventa macello. Ne individuo una, ok, per fare appunto la scacchiera. Vediamo oltre, quindi, viene spiegato dopo. Scacchiera esemplificativa. Allora, punto B1, costruito un classico a pezzi di un'opera dell'architetto prescelto, un'opera. L'opera può non essere presente nel volume, ovviamente, ma l'architetto deve essere almeno citato nel volume, ok? Questo è come noi ci muoviamo. Quando realizzate la scacchiera, attenzione, realizzate più pezzi di quelli che sono indispensabili. Questo è fondamentale a realizzare l'opera specifica. Sono questi pezzi in sovrabbondanza che vi consentiranno di fare le variazioni. D'accordo? Quindi, una volta individuato l'opera, lei studia in maniera di realizzare quell'opera. Ovviamente, vi ricordate la ragazza che ha fatto la casa di Eichmann? Provate a ragionare un attimo, un secondo. Quella casa di Eichmann, io posso prendere un pezzo di plastilina e scavarla e farla? Sì o no? Certo che posso, è ovvio che posso. Ma se io ho fatto un pezzo di plastilina scavata incisa in bronzo, è utile per farmi la scacchiera? No, è ovvio. Quindi, il problema qual è? È una volta scelta l'opera, interpretare l'opera nella maniera più giusta per fare la scacchiera. Cioè per creare quella, ma anche per avere un gioco di componibilità che è vitale. Perché da quello voi cominciate a muovervi nel vostro progetto. Ok? Quindi i trucchi sono questi, realizzate pezzi in sovrabbondanza, questa è la chiave, perché se avete il numero di pezzi limitati per fare quello, dopo un pezzo, ne deve fare di più. Con arguzia è possibile usare questo non solo per architettura oggetto, ma di per sé è più facile perché in qualche maniera meccaniche, ma anche di architettura e paesaggio, che installa una relazione più complessa con il suolo. Da questi pezzi è possibile dunque ricostruire l'opera in esame, costruire altre opere nuove che si basano sugli stessi principi formativi. Auspicabile! Adesso non vi terrorizzate, perché dico auspicabile, ma l'auspicabile, nessuno vi giudicherà su quanto è bello o meno bello l'auspicabile. D'accordo? È una cosa fuori sacco, non so come dire. Nessuno vi sta a giudicare sull'auspicabile. Però questa cosa dell'auspicabile è molto importante allo stesso tempo. È la stessa cosa che avviene nel caso dell'imprinting. È lo stesso processo. Perché una cosa è fare l'imprinting, una cosa è come dire, ragionarci, metterci tutta la tua, attenzione, anche emozione da un certo punto di vista, anche il fatto che tu l'hai disegno. Però, come dire, il fatto che tu hai provato, anche in una cosa bruttissima, ma vedere come questo potrebbe arrivare in una qualche idea di progetto, innesta un altro processo, ed è un processo auspicabile. Allora, questo ragionamento della scacchiera, come dire, in questa prima parte è tutto, va bene, quello che abbiamo descritto è già, è abbastanza impegnativo psicologicamente per chi non l'ha mai fatto, perché non è che voi siete arrivati al quarto anno, è il quarto anno che fate la scacchiera, la prima volta è fare la scacchiera, ho questo modo di ragionare, lo sappiamo benissimo. Però provare alla fine della scacchiera, come avete visto in alcuni casi, a provare a vedere come alcuni di questi concetti potrebbero applicarsi nell'area che ho più nel cuore, non è che sia una cosa tanto stupida, già quando uno è caldo, no? Quando uno è caldo. Quindi è auspicabile. E qui dico alcune cose, alcuni modi in cui potrebbero essere. Alcuni ci possono provare, alcuni non ci possono provare, però in qualche maniera è auspicabile. Ok? Allora, questa è la parte istruttiva della lezione che abbiamo fatto prima, oggi. Adesso viene la lezione vera e propria, con un bel break però, serve a me e serve anche a voi, d'accordo? Adesso nella parte vera e propria della lezione parleremo di architettura, e vi faremo capire alcuni concetti che servono anche a questo, ok? Ci prendiamo un bel break. 10:54, alle 11:15 ci vediamo, e intanto la petizione fate firmare, soprattutto ai ritardatari, non so dove è finita, fate girare la petizione. Vi siete stancati voi, immaginate gli altri. Allora, la mia nuovo neologismo criminanza ha avuto due successi. Sì. Valerio Perla e Antonello Marotta, gli piace. Ma il criminanza non so, ma... rende il problema, rende il problema criminanza, cioè non lo so, a me mi piaceva, insomma, poi come tutti i neologismi,
però pensa che questa metafora tra allenamento e palla e gioco senza palla e gioco con la palla,
ma io ci ho pensato tanto in questi giorni, ci ho pensato tanto questi giorni per cercare di capire, no, perché io non c'era propriamente che io sono in grado di fare un corso di amico personale.
Ok, allora, fate le presenze,
anche i ritardatari si firmano, avete firmato? Perché abbiamo fatto questa istruzione per presentare
cercare di limitare questa presenza di risultato. Oggi mi auguro di tornare, poi avete visto che abbiamo fatto. E comunque, anche la lezione della lezione di data si entra comunque, non siamo come le scuole oggi, che non potete entrare a questo risultato. Questa cosa di aspettare un po' di programma.
È too much. Però cerchiamo di limitare veramente questa questione del allora
senti però che avvio perché sennò abbiamo un pezzo
sì beh volevo dire a chi può interessare questa cosa che sabato si inaugura la stazione della metropolitana di Largo Brindisi, cioè che sarebbe quella di San Giovanni. Dei colleghi della nostra facoltà, che sono il professor Grimaldi e il professor Lambertucci, hanno curato una sistemazione di una serie di reperti archeologici in questa stazione. Quindi può essere un'occasione di vederla. Dalle, sì, credo di sì, immagino di sì. Sì, sì, dalle 10 alle 18. Sì, sì, domani. Dalle 10 alle 18. Dal contesto non mi pareva che fosse riservata. Credo che sia aperta la cittadinanza, perché dalle 10 alle 18... Ah, io non lo so, non l'avevo inteso, perché era dalle 10 alle 18 quello che ho letto io. Quindi credo che sia aperto. Comunque... Appunto. Esatto, allora vedi, avevo capito. Sì, appunto, mi ha spiegato anche a me il professor Grimaldi che è un poco una, come dire...
E poi adesso la nuova data per NTPA fino a ottobre-novembre ai collabi.
Sì, e quindi è una cosa un pochettino per la, diciamo, vabbè, non so come dire. Comunque, per chi ha la curiosità di vederla, ve lo volevo segnalare, ecco, tutto qua. Allora, ok, mi accosti un pochettino di più quella finestra? Perché prima lo era, ecco sì. Allora, adesso facciamo la seconda parte della lezione. La seconda parte della lezione è indirizzata a fare quest'altro ragionamento che noi in gergo chiamiamo bang. Alla fine abbiamo un piccolo fatto perché si chiama bang, ma qual è il concetto che noi ci interessa? È questo. In un importante edificio c'è sempre una caratteristica chiave che può essere descritta con parole e immagini. È una caratteristica che appartiene soltanto all'architettura in qualche maniera e allo stesso tempo si riferisce alla scala, alla luce, al modo di distribuzione, anche al valore informativo, comunicativo, simbolico, esperienziale, tecnologico dell'architettura. Questa caratteristica chiave fornisce l'ordine, tra virgolette. La parola ordine può essere mal intesa, un ordine che può anche essere molto dinamico e, come dire, apparentemente disordinato del progetto. Esso crea una gerarchia di altri elementi dell'architettura che sono, come dire, secondari, ancillari alla caratteristica chiave che guida lo sviluppo dell'intero edificio. È importante sviluppare una strategia e una sensibilità verso lo sviluppo di questa caratteristica chiave dell'edificio. Che cosa intendiamo dire, ritradotto a parole, mi date il foglio delle firme? Me lo fate ripassare per favore. Ci sono due concetti collegati uno con l'altro. Il primo concetto è questa idea che è chiaro che l'architettura è composta da tantissimi fattori, da miliardi di fattori, tutti in qualche maniera presenti nell'opera, ma è anche chiaro che noi forse, per cominciare a pensare ad un'architettura che vorremmo fare noi, o anche a interpretare un'architettura esistente, possiamo, come dire, cercare di individuare una caratteristica chiave fondamentale, e questa caratteristica chiave fondamentale, in qualche maniera, che intendo dire con l'idea che dà l'ordine, in qualche maniera diventa guida a tutte le altre scelte, le gerarchizza, le fa diventare ancelle, quando diciamo ancillari, questo intendiamo dire, le ruotano attorno, sono in qualche maniera dipendenti da questa scelta di base, da questa idea di base molto forte, questa chiave, no? Per entrare, per cominciare a sentire un'architettura. In qualche maniera, quindi cominciamo a capire come questo pezzo del pensiero a poco andrà a collimare con gli altri pezzi del pensiero, cioè quelli che abbiamo individuato, per esempio, attraverso un inizio di ragionamento dell'imprinting o un inizio del ragionamento su quello che avverrà con la scacchiera. Quindi, ma in questo momento state abbastanza, cioè in realtà le due cose collimano una con l'altra in qualche maniera, non sono estranee la prima parte dell'esercizio alla parte della lezione più teorica. Adesso abbiamo pensato di invertirle per provare questa tecnica. Allora, quindi questo è una sorta di viaggio abbastanza libero e quasi randomico su alcune architetture che sono presenti ovviamente nel volume e che magari non a noi non interessano, che non sono per niente appropriate per la situazione di Allos Territoris, ma che comunque ci servono a mettere a fuoco questa idea della caratteristica chiave, e che noi nel nostro caso chiamiamo Bang, e poi capiremo perché. Allora, cominciamo da quello che è forse uno dei casi più scontati di questo, oddio che mi è successo. Scusate, uno dei casi più scontati di questo modo di ragionare. Se uno guarda alla Vista Qua, che è la prima opera che io ho messo qua in evidenza, immaginate come la Vista Qua può essere vista da tantissimi punti di vista, ovviamente. Addirittura Le Corbusier stesso, poco prima, qualche anno prima della Vista Qua, crea questa sorta di breviario, no? I piloti, le facciate libere, il piano libero, eccetera. Che però, diciamo, sono queste alcune caratteristiche come tante altre, ma invece Quale potrebbe essere, o qual è sicuramente, per chi ha avuto l'esperienza della Vista Qua, l'elemento chiave, la caratteristica chiave dal punto di vista spaziale? Ed è sicuramente questa passeggiata architettonica che si svolge all'interno dell'edificio. Come probabilmente sapete, ci si avvicina alla casa, che è una sorta di cubo, di semicubo parallelepipedo sollevato, e una volta arrivati nella casa si entra in questa passeggiata. Questa passeggiata è all'interno dell'edificio, è la sicuramente la caratteristica chiave dell'edificio dal punto di vista di questa idea di ordine spaziale. Ripeto, ordine non vuol dire ordinato, vuol dire gerarchizzato, che è un concetto diverso tra i due, no? Anche quell'interno alla garbatella ha un ordine, anche quell'interno alla garbatella ha un ordine, è un ordine fatto da alcuni principi che sono dei principi di ordine, anche se sono disordinatissimi. Questa è una cosa importante da capire, se no uno non capisce neanche le parole e pensa che ordine sia, che ne so, allineati per due. No, anche certe forme di, anche gli uccelli nel cielo che seguono lo stormo hanno un ordine, ma è un ordine completamente dinamico, no? Continuamente riorganizzato. C'è un ordine, ma è un ordine completamente apparentemente caotico, ma tutt'altro che caotico, c'è un ordine, quindi noi la usiamo in questo contesto la parola. Quindi, in questo senso, la passeggiata architettonica all'interno dell'edificio della Ville Savoie rappresenta questo ordine, deve essere in qualche maniera all'interno, deve essere una sequenza di situazioni spaziali, prima interne nel primo piano, successivamente interno-esterno, perché come saprete la pianta principale della Villa Savoie è organizzata su una L e questa parte è una prima terrazza, e poi successivamente continua sopra per arrivare a questo tetto. Allora è difficile, una volta che uno ha questa categoria mentale, non pensare alla passeggiata architettonica come ordine di questa architettura, come chiave del problema spaziale. Come caspita gli è venuto in mente questa idea? Come gli è venuta in mente? Secondo Leone, perché gli è venuta in mente, adesso facendo un salto pindarico, a Le Corbusier questa idea, secondo quanto noi abbiamo seminato fino adesso? Ludovica, Gentili, come gli è venuto in mente? Grippi, come gli è venuto a mente? Manuel, Ieno, come gli è venuto a mente? Eh? Giustamente fate una cosa giusta, qualcuno sta facendo una cosa giusta, cioè provando rapidamente di leggere nel testo, perché ci deve essere nel testo evidentemente, mi sembra giusto. Come operazione, almeno dice. Francesco Iadicco, come gli è venuto a mente?
Non avendo visto il testo, viene da dire che Villa è un'architettura programmatica, ha intenzione di dichiarare qualcosa e quindi deve mettere in mostra l'idea di architettura che ha.
Vabbè, lei fa una tautologia su se stessa, però. Sì, diciamo. Rivela doti dialettiche lei, però però non fa gol. Vediamo uno che fa gol, basta una parola. Lucia Gervasi, basta una parola per far gol. Lucia dov'è? Guardate rapidamente il libro perché c'è la chiave. Claudia Fiorillo. Si chiama imprinting. Aveva assistito alla lezione sull'imprinting. Diciamo così. In che senso? In che senso? fa Le Corbusier da giovane? Che fa? Eh? Viaggia. Siccome, come dire, il suo paesino svizzero di Chaux-les-Fonds, in fondo, come dire, sì, in parte, però il suo grande imprinting è il viaggio nel Mediterraneo, e in particolare lui dedica molta attenzione all'Acropoli. E questa idea di un percorso che sale, e questa idea di una serie di episodi che si incontrano in questo percorso e di forme più o meno pure, eccetera, eccetera, lui aveva scritto questo nell'assignment dell'imprinting. Questo aveva scritto. E dici, ma aveva scritto proprio questo, aveva provato pure a schizzare, d'accordo? Quindi quando noi lo vediamo mutatis mutandi qua, e sappiamo che lui aveva fatto la cosa dell'imprinting, non è che stiamo zitti e muti. Non abbiamo problemi a far gol. Ci vuole una frazione di secondo. Però dobbiamo averci le chiavi. Se non abbiamo le chiavi, non lo capiamo. Quindi, diciamo, all'interno delle nostre categorie, noi chiaramente quest'opera la possiamo analizzare da 1270.000 modi. No? L'interpretazione è una cosa libera. A noi interessa di farvi convergere il pensiero, no? E quindi vedere in un caso quello che poi in realtà, quindi diciamo nel caso specifico questo suo forte concetto spaziale è in qualche maniera mutatis mutandi con un sacco di variazioni, però leggibile su questa idea che il percorso è un percorso che sale, che ha episodi diversi e che poi arriva in alto all'Acropoli, perché non può che arrivare all'Acropoli, e lui la ricrea l'Acropoli. Lui la ricrea, è una delle sue idee fisse in qualche maniera, anche se non lo vuole dire a nessuno, anche se non lo dici, perché lui ovviamente qua in alto, quando tu finisci questo determinato percorso, arrivi in alto. Quanto ci mette Le Corbusier a fare sta cosa? Non ci mette 2 secondi, sono come dire, lente decantazioni, però è un modo di guardarle per capire come alcune cose apparentemente diverse stanno insieme. E creano di nuovo, guardate l'unità d'abitazione, no? Siamo a pagina 161. Ecco, siamo a pagina 161, siccome io ho poche foto sempre disponibili, non posso illustrarvi tutta l'unità d'abitazione, quindi qui vi metto un discorso sulla pianta, perché so che può essere molto utile avere la pianta sotto mano, però poi vi metto alla pagina precedente questa immagine, che siamo a pagina 159, vi metto questa immagine perché è la chiave. Perché lui che fa qui? Fa una mutazione di questa idea. Lui pensa all'unità d'abitazione dal punto di vista visivo, in qualche maniera come un misto tra un'acropoli e un paesaggio in qualche maniera lunare, diciamo. No? Perché cosa fa? In questo caso come riesce a risolvere la questione? Lui la risolve con una massa molto unitaria, che è quella dell'edificio. Qui non può mettersi a fare una rampa. So 15 piani, diventa completamente impossibile l'idea che ha avuto nella vista UA, è impraticabile proprio, quindi è un sistema ripetitivo, è una sorta di parete-sezione, è una sorta di parete-sezione continua, e appena sospesa su dei grandi elementi, e poi però l'immagine viene rappresentata di nuovo da questa sorta di acropoli, che è il giardino. Che è il giardino, il tetto. Come sapete, il tetto è per Le Corbusier un uno dei suoi cinque punti, no? Il tetto utilizzabile, uno dei suoi cinque punti, e quindi costruisce anche dal punto di vista funzionale, questo è il punto in cui ci sono varie strutture, c'è l'asilo nido, ci sono altre strutture, e la costruisce così, e la costruisce anche con un'altra memoria che nel frattempo è diventata molto importante per lui, molto importante, un'altra sorta di ossessione, un'altra forma di ossessione. Qual è? Il ponte delle navi, bravo, gol, meno male. È il ponte delle navi, o meglio, cioè è il ponte delle navi come immagine, ed è tutta l'idea del transatlantico come grande metafora dell'abitare razionale, funzionale, meccanico, moderno, no? Per cui cellula minima, e servizi comuni, grande ponte in cui ti misuri col paesaggio, ti misuri col cielo, eccetera, no? Questo che cosa vi dice? Vi dice che non sono tante le idee dell'architettura, questa è una cosa fondamentale da capire. Ce n'è anche una sola. Non so tante, non devono essere tante, anzi. Non devono essere tante, perché devono essere gerarchizzate, ma non devono essere tante, anzi, in genere è bene che sia una sola, forte, e le altre le accompagnano, si piegano al volere dell'idea principale, e questa è una cosa fondamentale da capire. Quindi è questa idea che esiste una gerarchia nelle scelte, quindi alcune scelte sono veramente fondamentali e in genere, come dire, nelle architetture forti, convincenti, noi a poco sviluppiamo questa capacità di capire che c'è una scelta, che è la scelta determinante e che è quella che gerarchizza il resto e tutto il resto diventa, come dire, logica conseguenza, anche se non è facile per niente, ovviamente, non è facile per niente trovare qual è la logica conseguenza di quella impostazione. Non è facile, è difficilissimo, anzi. Però quando ce le vediamo, improvvisamente capiamo.
Se trovi quella che è il grimaldello.
Se trovi il grimaldello, ma ci metti tempo tu stesso, perché non è che tu parti con le idee proprio, capito? È tutta una ricerca un po' così. Però l'idea che queste cose a poco emergono è anche molto importante. Ripeto, un'opera bellissima qua vicino, in cui sarebbe bello andare, se ce la facciamo, alla fine del corso, alla fine della lezione, è di nuovo l'Accademia di Danimarca. Perché l'Accademia di Danimarca è una grandissima prova di questo. È proprio una grandissima prova di questo. In fondo l'idea anche là è l'idea di creare un piccolo villaggio, l'idea di creare un piccolo villaggio basato su un sistema ascensionale. Questa è l'idea. Le conseguenze sono tutte a quel punto abbastanza ovvie. Il materiale, la semplicità del dettaglio, il fatto che queste forme sono diverse una dall'altra, in qualche maniera hanno un dialogo una dall'altra, ma lì l'idea è evidente, è una idea, mica che sono 250, è un'idea, e quella è l'idea base del progetto, su quello tutto si organizza. Frank Lloyd Wright, manca a parlarne. Alcuni di voi conoscono il Guggenheim, mi trovate la pagina sempre gentilmente, mi fate il suo supporto, se no io mi distraggo molto, però è importante mandargli alla pagina. E il Guggenheim di Wright, qua stiamo parlando, stiamo mettendo in sequenza buchi neri, questo è ovvio, no? Stiamo mettendo in sequenza buchi neri, cioè
165.
E che si fa col buco nero? Come vi ho insegnato? se fa finta di niente. Ma io lo conosco come? Ma come no? Figurarsi, è il Google and the Rise. Ma che io conosco il Google and the Rise? Ma che? Ma scherzi, scherzi? Ma dì, ma certo che lo conosco a memoria. Ma c'è qualcuno di voi, vi posso giurare, che non lo conosce. Ed è un buco nero. Perché se stiamo parlando in questo contesto, vuol dire che è un buco nero. Quindi faccio finta di saperlo, però poi mi attivo, d'accordo? Allora, il Google and the Rise. Guardate la pagina 165, perché io le cose le monto non a caso. Perché Wright, dopo aver sperimentato tante cose nella sua vita, anche se il suo, diciamo, imprinting fondamentale va in questa direzione, diciamo, di questa sorta di paesaggio orizzontale, dopo essere stato a lungo nel deserto, perché sapete che lui nel deserto crea una scuola, no? Crea una scuola. E è interessante vedere come lui all'inizio, che opera nel deserto, opera sostanzialmente con grigli ortogonali o appena diagonali. Soltanto dopo un po' che sta lì comincia a pensare che il deserto gli crea come una sorta di nuovo imprinting, no? Il deserto vuol dire la luce, vuol dire il sole, vuol dire dei movimenti cosmici in qualche maniera, no? Che non sono i movimenti della pianura del suo imprinting. Quindi comincia a ragionare su altre forme. Guardate questa casa circolare qua, ad andamento circolare, che è veramente... Ognuno ogni tanto ha un sogno di fare una cosa circolare. Beh, guardate prima questa casa. E a un certo punto c'ha un'altra idea fondamentale, right? Che è questa qua, di legare la fruizione dell'arte al percorso, che è un'idea che viaggiava, che anche Le Corbusier mette in pratica prima, e lui anche Danteum in parte lo fa, ma lui fa una cosa completamente diversa, perché fa proprio del movimento la chiave. Quindi, se c'è e su questa idea del movimento a spirale per far funzionare il museo e per dargli la sua caratterizzazione, come dire, non c'è da spendere molto di più, è proprio talmente evidente. Che lui brutalizza tutto fino all'estremo, ma in realtà, come dire, riesce anche in rapporto alla sua statura a fare un'opera che è anche molto antifunzionale per tante ragioni. Ci sono state decine di barzellette sul suo problema, come mi devo mettere a vedere il quadro, mi devo prendere pure io, sa, c'è tutta una letteratura, ovviamente lui la può imporre. Come? Probabile. E quindi, d'accordo, quindi questa di nuovo è in questo concetto, grande idea molto forte che gerarchizza tutte le altre. Cioè, pensate per esempio, per fare un esempio, semplicemente a questo tema del dettaglio, no? Per fare un esempio. È chiaro che se lui deve fare questo, deve avere, come dire, cioè, come si fa la ringhiera se io devo forzare questa idea del movimento, del contenimento e tutto? È chiaro che io non devo fare questa ringhiera, che ne so, all'Art Nouveau, non so, ma neanche in vetro è logico, deve essere proprio fatta in quella maniera, non deve avere quasi dettaglio per poter essere conseguente alle altre idee. Poi potremmo parlare a lungo, no? Sempre in questa logica, adesso ne faccio vedere tante per capire. Alvaralto, ho capito. Alvaralto è uno che va dritto, 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 di nuovo fortissimamente sul concetto del, in qualche maniera, del suo paesaggio nativo, quello che noi chiamiamo nel nostro gergo il printing. È inconcepibile quest'opera senza questo. Questa è un'opera che ha determinato. Alvaralto era noto prima di questa opera, perché aveva già aveva fatto parecchie opere. Mi beccate quest'opera? 110. E ha fatto opere prima di questa. Ok. E qui c'è tutto un capitolo in questo caso su Albaralto. Ma qua emerge fortissimamente questa idea. Cioè questa è l'esposizione internazionale di New York. Quindi tutti i paesi sono chiamati a creare un proprio padiglione. Questo è stato un padiglione storico che praticamente è entrato diritto diritto nella storia dell'architettura per tante ragioni, ma nella nostra, all'interno delle nostre categorie, di nuovo lui l'aveva fatto l'assignment e l'imprinting. E come se l'aveva fatto? Aveva scritto della natura, aveva scritto dei laghi, aveva scritto di questa idea del paesaggio finlandese caratterizzato proprio da questa sorta di movimento tra la sponda tra le sponde, diciamo, tra le sponde dei laghi o dei fiordi e quelle della terra. E quindi c'ha questa idea di basare tutto sull'onda, no? E questa, dopodiché è fine, basta, fine. Ma l'onda non si dà in quanto sola, e questa è l'idea bellissima, non si dà un'onda, si dà una sovrapposizione di onde, questa è la cosa meravigliosa del progetto. Per cui non c'è un'onda, ci sono quattro onde sovrapposte e che si muovono liberamente, abbastanza liberamente l'una dall'altra. Dopodiché fine, ciao, è finito, cioè non hai finito. Comincia il lavoro duro, il lavoro vero, e anche trovare la cosa non è così facile come sembra, magari ha fatto 50 alternative. Prima pensava quando lui era neoclassico, che ne so, perché lui c'ha una fase neoclassica, lui è venuto in Italia, ha amato molto anche questa cosa, e c'è un neoclassicismo scandinavo, e Albaralto quello ogni tanto gli riemerge. Qui no, qui alla fine decide di andare in quella direzione. Dopodiché, come le faccio? Le faccio in legno, no? Ovviamente, lo faccio in legno perché mi segue bene questa cosa, no? E poi anche quest'altra meravigliosa idea di non tenerle dritte ma tenerle inclinate, no? Per cui c'hai questa idea di un paesaggio mobile, no? Di un paesaggio mobile. E quindi è molto evidente che questa è la scelta fondamentale e le altre sono, come dire, in questo caso sta bene, a cascata, seguono.
E poi per capire quando interazione ha fatto il progetto, basta che uno guarda l'immagine della realizzazione, invece di segno.
Sì.
Che l'idea di base ovviamente è fortissima, ma se uno guarda anche soltanto a come aveva pensato l'illuminazione, che in un padiglione del genere è una cosa ovviamente fondamentale, quella è l'interazione successiva,
sì,
piano piano adattato per rinforzare l'idea principale.
Questa l'ha tolta ovviamente, ha capito che è una emerita cavolata, ma ci vuole tempo, hai ragione, ci vuole tempo. E quasi sicuramente lui l'avrà fatta molto incorporata, ha capito che questa era, non so come dire, sì, ecco la cosa viene cappellata, cioè questa proprio non c'entrava proprio niente, no? E probabilmente l'ha fatta in una maniera più integrata, no? Più integrata con l'idea del progetto, però questo è il lavoro, non si arriva immediatamente, cioè devi lavorare, devi capire come il motivo decisivo vada a caratterizzare tutto il resto, è un lavoro continuo. Ok, va bene. Gary c'ha spesso c'ha diverse idee che sono interessanti. Una molto bella è quella di trattare l'interno degli edifici come grandi spazi pubblici, o meglio, come grandi coreografie pubbliche. Quindi in qualche maniera lui quando è venuto a Roma, e questo è questo aneddoto interessante, è venuto a Roma e voleva vedere, tipo il mio amico Neil Brown, voleva vedere una cosa e una sola cosa, è venuto a Roma per vedere Borromini, neanche il barocco, Borromini e basta. E questo si lega fino a un certo punto con questa cosa, però una delle idee molto potenti di Gehry è trattare gli interni come una sorta di, diciamo, piazze coreografiche, come delle scene urbane, diciamo, sempre utilizzando il nostro termine. E lo fa in maniera potente in molte architetture. Alcuni di voi saranno, forse uno di voi è stato a Bilbao, almeno uno. Gli spagnoli ci sono stati a Bilbao, no? No? Vabbè, comunque andateci. No, perché a loro glielo bandiscono, gli dicono no, Calatrava no, Gehry no. Però lo spazio interno vissuto con questa idea di dinamica coreografica è un'idea molto forte in Gehry. Questa è una delle opere Questa è una delle opere che ha fatto cambiare il pensiero dell'architettura, che credo che sia la definizione più giusta. È una delle opere che ha fatto cambiare il pensiero dell'architettura. Dunque, parliamo della Philharmonie di Scharoun a Berlino. Perché ha fatto cambiare il pensiero dell'architettura? Perché lui inserisce un imprinting che, come dire, a questo livello la relazione non era mai stata così forte, per questa ragione. E quindi in quel momento lì, quando lui ha fatto quest'opera, uno ha cominciato a riflettere su degli elementi che in genere non si rifletteva. Quindi ha proprio cambiato il pensiero dell'architettura. Quindi, quando voi vedete Wim Wenders a Sky, ci piace tanto, ma ci fa pure ride tanto. Nel senso che non svela da un punto di vista di un ragionamento da professionisti dell'architettura. Emotivamente è grandissima. Registicamente è grandissima questa idea di far parlare l'architettura, figurarsi, ditemi a me, però è altro quando tu ragioni da professionista dell'architettura, è un altro modo di ragionare. Allora che succede qua? Succede, e perché fa cambiare il pensiero dell'architettura? Perché lui utilizza come sua memoria e come suo imprinting il paesaggio, questo è il fatto. E l'idea di questa sorta di concerto, che è il paesaggio ed è un modo di leggere il paesaggio, soprattutto perché il concerto, perché il paesaggio come concerto, in particolare il paesaggio toscano come concerto, perché abbiamo suoni diversi, abbiamo suoni che vengono dalla natura, abbiamo suoni che arrivano dai fatti antropici, cioè dalle costruzioni, dai villaggi, dalle città, dalle case rurali, abbiamo suoni che arrivano da alcuni aspetti della natura, come dire, organizzata, i campi, i cipressi, e abbiamo suoni che invece derivano da una natura più selvaggia, più lasciata libera, e queste cose sono orchestrate, concertate, stanno insieme, come in una sinfonia. Questa è l'idea. Questo imprinting è questo che Scharoun ci scrisse nel blog messo da Serenia, il giovane Hans Scharoun, studente Erasmus, Questo lui ci ha scritto. Questo ci ha scritto senza avere la più pallida idea di quello che avrebbe fatto. D'accordo? Questo ha fatto. Cosa è quest'opera? È veramente, perché ha cambiato la definizione più giusta? Non è importante, non importante, storica. La definizione più giusta ha fatto cambiare il modo di guardare l'architettura. Ci ha fatto pensare, per la prima volta, che il paesaggio diventa un elemento dell'architettura. Non l'oggetto, è proprio il paesaggio. E nessuna opera l'ha fatto come questa. Nessuna opera, in quel momento storico, l'ha fatto come la sinfonia di Charon. A questo punto, come è fatto un paesaggio? E come vuoi che sia fatto? Innanzitutto è concertato, è orchestrato. Ha questa idea di una sorta di movimento verso questa valle, che è la cosa. In fondo l'idea del paesaggio, in quanto tale, il paesaggio è vissuto in maniera sostanzialmente, non dico equipollente, ma quasi, da qualunque punto di vista. È sferico. Perché se no è la vista della città ideale, se me devo mettere in prospettiva. Il paesaggio io lo vivo da molti punti di vista diversi, l'apprezzo da molti punti di vista diversi. Quindi c'è questa idea che non è soltanto nuova, perché ovviamente mette l'orchestra al centro e crea, diciamo, questo sistema da tutte le parti, ma perché è metafora di qualche cosa, implica qualcos'altro. Dopodiché medio e faccio una gran bella fatica per far quadrare tutto, perché poi devo far quadrare tutto, perché l'architettura non è in gioco. Poi devo far quadrare tutto, cioè gli spettatori, gli accessi, le viste, le cose, l'acustica, questo, quello, quell'altro. Però l'idea è fortissima, ed è l'idea base, è l'idea che lui tiene. E quindi quando uno vede il suo progetto e ha potere decisionale, o immagina che nella mente dell'altro ci sia un mondo, non è che gli può dire no, noi dobbiamo fare per forza il ferro di cavallo, o lo devi fare così o no. No, quando sei di fronte a una cosa di questo genere, la secondi, la civiltà, la politica, l'amministrazione, le cose, le assecondi le idee importanti nuove. Non è che ti trinceri dentro il fatto, che le assecondi. E soltanto nel momento in cui tu le assecondi, le idee importanti, tu acquisisci, tu fai la storia, acquisisci. Quindi questo è un altro buco nero, sono tutta una collezione di buchi neri. E questa cosa dicevo, appunto, che c'è una serie di trasmissioni televisive anche su questa, che è molto utile per capire tantissime cose, per vederla, parteciparla di giorno, di notte, con gli spettatori, eccetera. Però ognuno ha il suo mestiere. Di Zadid abbiamo parlato rapidamente la volta scorsa, perché ho deciso di spostare, originariamente era qua, quell'articolo sull'imprinting. In realtà ho deciso di spostarlo lì, potrebbe tornare qua, cioè, no? Perché è chiaro che in Hadid è fortissima questa idea che l'architettura si crea con una ibridazione tra le regole proprie all'architettura e le regole formative del paesaggio. Non si capisce dove finisce l'una e dove comincia l'altra, ma perché non è un problema di inserimento organico, anzi spesso non è organico come è usato in altri contesti. Per esempio i suoi materiali sono spesso in contrasto, no? Non sono per niente organici, molto spesso usa il cemento armato o diciamo materiali duri, non materiali diciamo morbidi della natura. Però è chiaro che il ragionamento è questo, e lei però ragiona anche su altre cose contemporaneamente. Lei lavora molto anche sulle idee di queste forme un po' infrastrutturali, no? Un po' guizzanti, come se fossero vincoli stradali, come se fossero ponti, come se fossero dighe, no? Come se fossero cose che hanno questa caratteristica. E qui ne parliamo, nel libro ci sono molti esempi, eccetera, della DID. Ok. Oh, questo è uno dei miei grandi cavalli di battaglia. Perché è Lucan, e a cui il libro dedica molte pagine, mi aiuti? Questa opera per me ha rappresentato una vera ossessione, tipo che veramente ho passato una quindicina buona di giorni dentro l'opera di Kahn, dentro quest'opera in particolare. Perché tanta, diciamo, tanta questione su quest'opera? Perché in realtà ero sempre un po' mi ero interessato a Kahn, era un argomento su cui noi discutevamo molto, quindi in qualche maniera era molto presente nel ragionamento nostro.
La pagina 171.
Certo, se questa c'è, quell'immagine della Bryn Mawr, credo che ci sia, o l'ho tolta.
C'è una foto, non c'è.
C'è una foto, ok, va bene. 176. Ok, d'accordo, il mio primo. Allora, che succede qua? Canta minimo 25 alternative, 20-25 alternative su questo progetto. Fa una fatica mostruosa per arrivare a questa soluzione. E la soluzione in due parole dal punto di vista funzionale sono dormitori per studentesse, d'accordo? Questo è il tema. Funzionano così, qui ci sono le stanze, vedete? Queste sono le stanze, sono servite a ballatoio, hanno dei servizi comuni che sono collocati qua. In realtà questo mondo, e questa è la cosa molto interessante, è un mondo completamente chiuso e completamente rivolto verso l'esterno, perché il cuore del progetto sono questi ambiti a tripla altezza, perché le camere si ripetono per tre piani e invece questi spazi sono a tripla altezza, illuminati dall'alto, arrivano da questi lucernari. E oltretutto sono in sequenza l'una con l'altro, come vedete. E questi sono gli spazi comunitari. Ok? Ora, questo è un leitmotiv di Kahn. Molti progetti Kahn fa questo ragionamento. Ma lui c'ha una memoria molto molto forte, ed è una memoria di cui lui parla in realtà. Anche lui c'ha una sorta di ossessione. Qual è l'ossessione? L'ossessione o l'imprinting o comunque una cosa che l'aveva enormemente colpito è questa idea dello spazio comunitario interno su cui ruotano gli altri spazi. E questa idea dello spazio comunitario interno in cui ruotano gli spazi, a lui gli era venuto dalla visita dei castelli scozzesi. Allora, io a lungo avevo fatto, analizzato, detto, fatto questa cosa 100-150 volte, finché l'ho visto una volta un castello scozzese interno e l'ho visto in un film, d'accordo, l'ho visto in un film, può essere molto secondario il film, ma si chiama La Bisbetica Romario, con Richard Burton e Elizabeth Taylor, in cui c'è esattamente questo, c'è questo grande invaso interno in cui questi scozzesi, un po' barbari per noi, no? Perché chiaro è un'altra cultura, leggermente barbarica la chiameremmo noi, no? In cui pure se è in castello, questo c'è questo spazio col camino, con le cose, tutto ruota su quello spazio, no? Ed è uno spazio, questa idea proprio di questo spazio illuminato dall'alto con queste caratteristiche, eccetera. E che quindi lui ricrea. Questa c'ha tutta in canto, tutta una serie di ragionamenti che ha a che vedere con l'identità della funzione, l'identità dello spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'ha sicuramente una fortissima, quello che noi chiamiamo un fortissimo imprinting. Mi domando, per pura curiosità, lo volete vedere una scacchiera dell'imprinting? Lì ci riposiamo un attimo, proprio su questo? Sì, perché in questo contesto è interessante, in quell'altro contesto no. Quindi ci riposiamo due secondi. E io solo quello di Primor li voglio far vedere, infatti gli altri li voglio proprio saltare. Però, allora, riposatevi, ok? Allora, dilla anche adesso. Va bene, allora, vi facciamo vedere un imprinting, una scacchiera, proprio fatta su questo progetto, che avevo deciso di non farvi vedere, però adesso invece è cade a proposito. Dunque, vediamo un attimo come ci andiamo, dove l'ho messa, non so se l'ho messa nella prima parte, le scacchiere di Cannes. Ok, eccole qua. Ok, togliamo l'audio intanto, così loro non si distraggono, intanto carica. Volevi dirla adesso? Sì, è l'ultima. Volevi dirla dopo?
Solo si parla di una cosa.
Sì.
Cioè che l'altra volta parlavamo, io ho chiesto per fare un sondaggio preliminare, sta spesso differenza tra sondaggi di uguali.
Sì.
Che è un fattore
molto importante, molto importante.
Le risposte sono state
oscillanti.
Esatto. Io vorrei che questo problema cambiasse un po' chiaro, che noi abbiamo sulla sintassi in questo momento, specialmente su che cosa sia la sintassi in architettura. Avete un'idea? Cioè avete ben chiaro di cosa stiamo parlando?
Questa hai fatto bene a dirlo, con quelle cose che emergono. Non ci preoccupiamo, parliamo con Lattaro. Dov'è Lattaro? Allora, Lattaro, non è, adesso lei potrebbe essere chiunque. Come risponde a questa domanda?
Ma sintassi sicuramente credo sia dire tutte quelle parti possiamo dire che compongono quell'architettura e che stanno in relazione tra loro.
Ok.
Che sono, poi sono tutti gli spazi che abbiamo fatto adesso.
Ok. E il linguaggio?
Il linguaggio è il modo in cui queste forme si sviluppano, insomma, la carica di Saudita.
È bene parlarne. Ok, hai fatto benissimo, è bene parlarne. Diciamo pochino. Vediamo un altro. C'è una persona che vuole rendere più chiaro questo concetto, vuole reinterpretarlo intanto che si monta il film? Forlini.
Direi che la sintassi è un po' come l'alfabeto e il linguaggio è la composizione della parola attraverso l'uso dell'alfabeto.
Possiamo fare un gol, ancora non ce l'abbiamo. Maria Fiore. Mara, scusami, Maria, ti ho sempre chiamato Maria ormai. Mara. No, vabbè, non fa niente. No, siamo qua per colmare tutto quello che c'è da colmare. Però è importantissimo, questo hai fatto benissimo ad aprire questo problema. Hai fatto benissimo. Lucia, Gervasi.
Forse con sintassi intende la
tutti questi elementi che portano all'evoluzione del progetto, cioè degli elementi significativi, poi il linguaggio invece è il modo in cui il progetto riesce a comunicare.
Più o meno, insomma, però non è una cosa proprio icastica, cioè una cosa che vuol dire icastica, cioè quando c'è la cosa, l'immagine chiara, la cosa icastica, quella è.
La sintassi assoluta dal resto, mentre il linguaggio è la relazione tra le varie parti della
componente. La sintassi assoluta?
Nel senso, è slegata da qualsiasi altra cosa, la possiamo prendere come uno schema base.
Uh-huh.
Che rappresenta il mio
ambaco. È un modo di poter dire la cosa. Ok. Ha finito lui? Lei dove sono? Ancora qua sono. Ok. E se io salto qua lui recupera? Sì. Non capisco con la tecnologia, capito? Sì. E se... ha raccaricato tutto?
Sì.
Ok, allora posso un attimo, prima di parlarne, ok, mi metto qua.
Secondo me sarebbe anche meglio vedere prima quella, perché quella scacchia lì c'è un punto fondamentale, secondo me, e possiamo forse utilizzarla per spiegare meglio.
Facciamo una, sì, è un modo, però vorrei prima provare a dire questa cosa. Adesso poi vediamo questo. Allora, perché noi facciamo ragionare su questa idea della scacchiera? D'accordo? La scacchiera per noi è la sintassi del progetto. D'accordo? Che cosa vuol dire? È quelle strutture logiche della composizione che determinano il campo di variazioni possibili o determinano le regole che possono essere giocate in quel determinato gioco. D'accordo? È l'impalcatura del gioco, sono le regole del gioco. Per cui voi potete pensare che chi farà Lucien Croll con la scacchiera di Lucien Croll avrà la stessa sintassi di chi fa il progetto seguendo la sintassi di Wright o di Terragni, farà due scacchiere completamente diverse. Perché le regole sono diverse, giusto? Non importa, naturalmente ogni pacchetto di regole determina quante variazioni. Fiorillo, ogni pacchetto di regole quante variazioni determinano? Non capisco.
Infinite.
Infinite! Ovviamente infinite. Una volta che io ho fatto le regole degli scacchi, quante partite posso giocare? Infinite. Una volta che ho stabilito le regole della pallavolo, quante partite posso giocare? Infinite. Giusto? Tornando alla metafora del gioco. L'impianto delle regole di quel determinato gioco progettuale, diciamo così, utilizzando sempre la stessa metafora, determinano un modo particolare, un campo particolare. Le regole infinite sono sì infinite, ma sono all'interno di che? Questo è l'unico gioco che funziona. Feudi, all'interno di che? Le partite sono infinite, ma all'interno di che? Gentili, all'interno di che? No! All'interno di una sintassi! Scusate, Tili! Ma t'ho fuso già adesso! No, all'interno di una sintassi, di un insieme di regole. Me vergogno pure io, giusto, sentire, sei carina a dire così, mi piace tantissimo, certo, E il problema è che io sono un po' anche aggressivo, quindi vi spavento, mi rendo conto. Però è chiaro, è carina la tua reazione, ma come, cioè, voglio dire, mi sono proprio fulminata. È ovvio che all'interno di una determinata sintassi, no? Che le partite sono infinite, è ovvio, ok? E qua abbiamo capito. Quindi, sistema di regole vuol dire una sintassi. Anche le sintassi a loro volta sono molteplici, perché una cosa è la sintassi di Wright, un'altra cosa è la sintassi delle Corbusier, un'altra quella delle Lucien-Kroll, eccetera. Queste differenti sintassi determinano infinite variazioni, ovviamente. Ok? Fino a qua ci siamo. Una cosa un poco simile, ci avete in mente che esista? Gentili, è la prima volta in vita nostra che incontriamo questo concetto? Ma non è la prima volta. Gentili, dov'è? È la prima volta che incontriamo questo concetto in vita nostra? Se ne faccio un esempio in cui c'è, a parte il gioco che gli ho detto io. Facciamo un altro esempio, che non sia il gioco, ve l'ho fatto io, e neanche la cosa che ve l'ho fatta io. Facciamo un altro esempio. Vabbè, gentili, abbiamo culminato per un po'. Mara! Fiore! Alberto Leone, non mi deluda. Cioè, ma raga, ma sto concetto, ma scusate un attimo! Ma la sintassi, ma non l'avete mai studiata in vita vostra? Anche proprio la sintassi in quanto sintassi? Allora, e che è? L'articolazione della lingua si struttura anche per sintassi. Io mangio la mela, io bevo l'acqua, egli, da che ne so, d'accordo? Egli digerisce le prugne, non so che mi resta idea, d'accordo? Sono forme sintattiche identiche. O no? Da come è fatta? Soggetto, verbo, complemento, oggetto. È una forma sintattica? Sì? D'accordo? Ok? Con questa forma sintattica posso dire io mangio la mela oppure io digerisco le prugne? La forma sintattica è uguale? Sì? Certo che è uguale, è la stessa forma sintattica e però sto dicendo... Sto facendo partite diverse, sto giocando partite diverse, ok? Ci siamo? Ora, posso dire questa cosa in quante lingue diverse, ammesso che la sintassi sia uguale? I eat the apple è la forma sintattica uguale, giusto? Ma è un linguaggio diverso, o no? Ci arriviamo a capire che è la stessa forma sintattica, ma è un linguaggio diverso? È un linguaggio diverso. È fatto da un linguaggio diverso, che è l'inglese. A volte le forme sintattiche sono uguali tra i vari linguaggi, a volte, e questo è molto interessante, certi linguaggi sono così profondamente diversi che devono inventarsi delle forme sintattiche che nell'altro non c'è. E quello è il miracolo. Ed è bello pensare in questi termini. Cioè, neanche la forma sintattica mi possa... Cioè, neanche deve essere una forma sintattica completamente diversa, se no non posso parlare quella lingua. E qua si crea un interessante cortocircuito. Ma siccome già abbiamo un problema con sintassi e lingua, quindi non affronterei questo settore. Però, quindi, tornando a noi e esemplificando, quando noi facciamo la scacchiera, intendiamo dire che voi state facendo una sintassi di progetto. Questo è che cosa stiamo facendo, quello che noi chiamiamo scacchiera, con cui voi potete giocare infinite partite. ma non abbiamo per niente deciso in che lingua viene fatto. Non è detto che sia un linguaggio o un altro linguaggio. E come linguaggio intendiamo dire una forma espressiva, in questo caso. Cioè, che ne so, con che materiali lo facciamo? Le facciamo con le finestre chiuse dentro, con le finestre lunghe, con una composizione di colori tutta varia, monocroma, ma che ne sappiamo? Stiamo facendo un esercizio sintattico, non ci stiamo ancora occupando di un problema di linguaggio, chiaro? È chiaro, Leone? Le è diventato chiaro il concetto? E io penso di sì. No, adesso è chiaro, no, veramente, mi conforti. No, dai, è chiaro. No, mi conforti con un po' di entusiasmo. È veramente chiaro? Oppure c'è un margine di dubbio? Ne parliamo, perché ne parliamo una volta nella vita, non è che tutti i momenti stiamo a parlare di questa cosa, però questo è importante. Adesso è chiaro, no? Credo anche l'analogia, linguaggio, no? La sintassi, tutta la vita c'hanno, adesso la sintassi è across the board, no? È soltanto che noi la adoperiamo, e fare la scacchiera vuol dire proprio questo, cercare di capire qual è la sintassi. Detto tutto ciò, vediamo questo progettino, questa scacchiera, e loro parlano in inglese. Sì.
Ok.
Vabbè, questo non ci interessa, è alla fine. Loro stavano facendo una cosa iperbolica, veramente complessa, ma questo è abbastanza facile da capire. Loro lavorano su Bryn Mawr, su questo progetto, e fanno una cosa fenomenale, un progetto fenomenale, guardalo giù, lo conosci già. Ecco, quindi fa vedere l'inizio, spazio interno e la cosa esterna.
Don't go away, we are taking the picture.
And in this way they become a unique element clear and strong identity.
Esatto, questo è uno zoom dello spazio interno, vedete, lo fanno vedere a una scala più grande, con i lucernari, quello che vi dicevo, la luce dall'altro e le parti fisse, che sono le parti dei servizi, che sono muri all'interno e invece all'esterno sono i bagni su quel ballatoio di cui vi avevo fatto vedere. Ok? Avanti. Da qua. Ok, vanno avanti.
It is one of the most important aspects of the architecture of Louis Kahn. In addition to this, another aspect is how he celebrates the communal space. And he does this through the light coming from the top, through the light. If we think of each of these units as cells, the aggregation of the cells makes a new typology, which actually is a scheme. This scheme can be combined...
Allora, loro qua già hanno... In realtà parte da tre, no? Loro parte da tre, questo lo devo spiegare. Loro qua hanno, chiaramente potevano fare le tre che costituisce il progetto base, ma qua il primo salto, molto interessante, ovviamente, è che loro capiscono come questo sistema in realtà può girare l'angolo. Questa è la cosa fenomenale, fantastico, cioè non è detto che sia un sistema lineare. All'inizio deve, no? Ma può girare l'angolo. Questa è una bella scoperta, mica una scoperta proprio facile.
Grow,
e quindi scoprono come può girare l'angolo. E poi questa è l'altra grande invenzione. This, e questa è veramente bella.
For example, it can be a village or it can be a campus.
Questa mi è piaciuta tantissimo.
To other scales, and the idea of the castle can allow the variation going higher or spreading.
Very good, very good.
Allora, vedete, ci sono due, adesso qua non so che show volevo combinare, qualcosa, volevo sicuramente combinare. E allora, con la scacchiera, vabbè, questa l'avevo visto. Allora, con la scacchiera, loro fanno due, anzi tre invenzioni, una collegata all'altra. Una è che Ok, lo schema così, ma posso fare corti più grandi e più piccole. E questo è fenomenale questa idea. La seconda è che si può muovere a tessuto, e la terza, che è la più mostruosa di tutte, è che in realtà, seguitemi, la sintassi di questo progetto accetta il fatto che ci siano altezze diverse. E che io addirittura posso fare delle torri. E questa è mostruosa. Perché mostruosa? Perché è compatibile, è un'evoluzione logica di questa sintassi, è una variazione logica di questa sintassi. Non è che loro la fanno all'esterno di questa sintassi, la fanno all'interno di questa sintassi. E questa è la cosa veramente pazzesca di questa, di questo esperimento, diciamo, no? Loro scoprono che può diventare tessuto, possono avere dimensioni diverse e possono variare in altezza fino ad avere un sistema turrito. E questa è mostruosa. Perché a quel punto, alla fine dice, ah certo, ma se è il castello, è ovvio. Se Kant vedeva questa cosa, avrebbe fatto un zompo sulla sedia.
Poi c'è anche l'idea molto interessante della scalarità, secondo me, che uno non ci pensa necessariamente, ma l'idea che questo possa essere anche una scala completamente diversa.
Può essere un villaggio, può essere una città, può essere qualunque cosa. Praticamente una volta che tu hai questo sistema, tu puoi fare il 50% dei tuoi progetti tutta la vita, volendo. Volendo. Giusto? Che poi sia buono, sia non buono, non importa, te lo puoi fare tutta la vita. E qua, questo è un caso, vi posso, cioè perché dico, Kant somperebbe sulla sedia? Perché lui poi questo schema di fatto non l'ha più usato. Per esempio lui amava moltissimo i sistemi turriti, tanto è vero che l'ha fatto ai laboratori, no? Nei laboratori del sistema turrito. Ma l'idea che il sistema turrito potesse essersi combinato con Bryn Mawr e con tutta sta cosa, io sono sicuro che lui non ci ha mai pensato. E questa diventa veramente una cosa pazzesca. E sta cosa viene fuori perché gli ho insegnato il metodo. Non l'ho fatto io, l'hanno fatto loro, ma l'hanno fatto loro perché io gli ho insegnato il metodo. È chiaro? Quindi è frutto del mio metodo questa scoperta specifica, ce ne sono tantissime. E questa diventa un'arma di progetto diretta, proprio diretta, ci puoi campare la vita e mezzo. Una cosa del genere. Immagina che tu fai questo perché ti interessa fare questo, no? Adesso nel caso specifico. Nel caso specifico questo era un workshop di due giorni, quindi in due giorni si doveva fare la lezione, capire, fare, dire e fare questo. Quindi questi sono in realtà due giorni di lavoro, però è una notte, questo è un lavoro di una notte, è fatto in una notte questo, eh? Non è che è fatto. Perché uno poi in realtà se ha le idee chiare non è che ci voglia poi chissà qua quanto tempo. Ci deve essere la volontà. Quindi questo è a proposito. Quindi abbiamo abbiamo affrontato questa tua questione della sintassi, no? Se ce ne sono altre da parte vostra, fatele queste cose, perché voi avete il polso più forte di me su alcune cose. Sì.
Una cosa che non ho capito che sono le strutture spaziali, le relazioni, diciamo, c'era una prima sostegnata perché è una cosa puntuale, ma la distinzione che a me piace molto di sintassi è quella che deriva dalla filosofia logica. Dice che la sintassi studia le relazioni tra i segni indipendentemente dai significati, che sembra una cosa scontata,
certo.
Ma non lo è. Cioè uno degli strumenti più forti che noi abbiamo per operare dal punto di vista spaziale e sintattico è quello di non andare a inserire all'interno di questo ragionamento tanti altri significati, che sono quello funzionale, che sono quello simbolico, ma ragionare soltanto sulla regola della struttura spaziale e stop, togliere tutto il resto,
sì,
perché se uno
ragiona, certo,
all'interno di Grimoire, aggiungendo anche il significato, per esempio, della funzione, già l'elemento giuridico non riuscirà mai a inserirlo, perché va troppo...
Certo, tu stai ragionando in termini astratti, esatto, in qualche maniera, cioè... Non mi interessa niente, io mangio la mela o io digerisco le prugne, non è quello il problema è la struttura, è la struttura sintattica, soggetto, verbo, come si chiama, complemento oggetto, giusto, questo, mi sto concentrando su questo, ecco, la scacchiera è questo, quindi a un certo punto di vista, in un primo momento uno non è proprio preoccupato della funzione, della cosa, eccetera, ma poi succederà il processo cosa avverrà nel processo che noi affrontiamo? Nel processo queste cose che sono tra virgolette senza significato eccetto quello della sua struttura sintattica si andranno a riempire invece di tutti i significati funzionali eccetera e noi capiremo che tra le mille variazioni che quella struttura sintattica ci consente ce ne sarà una, due, tre che assecondano, non so, le mie funzioni o il mio rapporto col contesto o altro, ma io ho una struttura mentalmente flessibile, che è quello che a noi sta molto a cuore in tutto il processo, è una struttura mentalmente flessibile, voi con questa cosa potete giocare moltissime partite e decidere la partita giusta rispetto a quello che è. Sono i dati realistici del problema, cioè il contesto, la funzione, le quantità, le cose.
Come può essere molto complicato, una maniera per agevolarsi e interrogarsi mentre si fa questo lavoro. Per esempio, sulla qualità delle operazioni che potete e non potete fare. Se uno prende il progetto di Bimor, a un certo punto si può chiedere l'operazione di taglio, per esempio. È compatibile con questa scacchiera? Sì o no?
Fino a che punto è compatibile? In un primo momento è chiaro, uno tende a seguire l'insieme di regole che ha appreso, diciamo, attraverso l'esercizio della scacchiera, ma poi dopo un poco le modifica, le ibrida, se ne trova altre. Avete visto il caso dello studente Kostauer, no? Quello è un classico caso, no? Cioè, classica scacchiera e poi ha cominciato a fare altri ragionamenti, è chiaro, no? Però, come dire, è un allenamento importante questo.
Cercare una... di illuminare le operazioni, secondo me, è una cosa, partendo da quello che avete già, però ragionare sulle operazioni, diciamo, come
ok, vediamo qualche altro esempio e poi veniamo alla parte finale, se no vi stanchiamo troppo. Vabbè, abbiamo parlato di Kant con questa idea. Vi invito veramente la domenica mattina di andare a Santiva la Sapienza, mo buco nero non buco nero, scherzo non scherzo, fate quello che vi pare, però è veramente uno dei punti in cui l'architettura ha uno dei momenti veramente in cui si capiscono alcune cose molto importanti dell'architettura, quindi vi invito caldissimamente, siccome credo ormai si vada solo la domenica mattina a Santivo, bisogna andarci la domenica mattina, siamo vicinissimi a Piazza Navona, è tra l'altro un luogo simbolico della Sapienza, perché era diciamo la chiesa dell'Università Sapienza, quindi insomma, come dire, non volete farvi dire da qualcuno che sta a Venezia, a Firenze, che ha visto la Santiva della Sapienza e voi non l'avete visto, quindi evitiamo questa cosa importante. Io ho fatto un film anche su questo, che era un bel film a suo tempo, dato che c'era un YouTube rapido, vediamo un po' cos'è, perché Netflix mi fa pubblicità? Ok, prodotto da Netflix, ok, allora facciamo così, facciamo con la tecnica di non avere il volume, questo lo posso saltare però, giusto, ma oggi che sta sul mio? No, sta su, come mai è così veloce oggi?
Perché me ne va sempre.
Cioè io veramente i misteri di questa facoltà non ci posso proprio credere. Cioè ogni volta se ne scopre una. Vabbè, riposiamoci due secondi. Però questa è così almeno virtualmente l'avete vista, no? Io ho avuto una sindrome borromignana che è molto legata a proprio esattamente a questo problema, no? Di trovare un po' il segreto, no? Trovare un po' la chiave, perché se c'è un'opera in cui questa categoria è enorme, è proprio, ovviamente, essendo un capolavoro dell'architettura, le due cose collimano. E quindi ho fatto un periodo, ho avuto proprio una sorta di sindrome, e ho fatto tante cose, tra cui un articolo che credo che sia linkato, e soprattutto ho sostenuto questo film, che cerco di trasmettere alcune cose che sono scritte nell'articolo in maniera scritta. Allora, dunque, a chi interessa andare di più in profondità, perché il film fa una serie di associazioni che non sono comprensibili se non si legge l'articolo. Il film era stato fatto come che l'articolo è qua, e il film era stato fatto come introduzione a un corso di diversi anni fa che si chiamava Lo Strumento, ecco perché c'era anche questo focus sul compasso, eccetera, c'è tutto un ragionamento. Comunque al di là di quello era qua. Dunque, io qua metto molte altre opere di cui potremmo parlare, però adesso credo che più o meno il meccanismo si sia capito, quello che vogliamo dire con questi elementi, sintassi, eccetera. Potremmo dilungarci su molte altre opere qui. Se ne avete desiderio, lo potete guardare nell'edizione di 2 anni fa su YouTube, forse anche dell'anno scorso, in cui abbiamo una struttura diversa della lezione, quindi ci siamo focalizzati di più sulle opere, ma è un po' al contrario. Ci tenevo di parlare rapidamente però di Rural Studio. Di Rural Studio bisogna parlare, secondo me, perché è qualcosa che ci può veramente essere sintonizzata con quello che potrebbe essere la condizione periferica di Allos Territoris, potrebbe essere insieme a tante altre, però è una cosa che mi fa piacere spendere una parola in più. Abbiamo mai parlato di Rural Studio con voi? Alla prima lezione? Allo Sguardo Critico. Esatto, quindi diciamo la ragione è questa, abbiamo anticipato alcune cose, ci sono tante componenti che rendono questa esperienza così vicina alla nostra. Volevo, e quindi avendone già parlato, non c'è, vi volevo dire soltanto perché questa lezione si chiama The Bang, e credo che qua si capisca. Speriamo che la carichi, che è un film. Ho paura che questo ha un formato diverso e non la carica. Eh sì, ma cambiano le cose. Cambiano le cose. E quindi ho paura che via internet non vada. No, non credo che sia un problema di link, perché la vede. Provo a vederla in locale, perché ci tenevo a farvela vedere, perché era un piccolo, la spiegazione del perché si chiama così, ci tenevo, vediamo un attimo se ce la faccio, pazienza, un momento di pazienza. Ok, qui abbiamo qualcosa che si chiama Zeri, mi sembrava di capire. Ok, ah no, questa è la mia, sì, brava, grazie, mi hai salvato, ok.
Una pianta.
Questo è Bruno Zeri che parla dentro Santivo.
Che risulta dinamica è già un fatto straordinario, ma a Santivo c'è molto di più. Borromini riesce a contrarre e a fare esplodere lo spazio della chiesa con un'esperienza, mutilando le figure geometriche che virtualmente compongono questo spazio. Cerco di spiegarmi. Qual è la matrice geometrica di questa chiesa? È estremamente complessa. Nel pavimento è segnato un esagono, ma è chiaro che esso non costituisce il perimetro della chiesa, perché questo perimetro è continuamente slabrato da queste forme concave o convesse. Cerchiamo di analizzare una di queste componenti geometriche. Per esempio la più semplice, un triangolo. Qui c'è chiaramente un triangolo. Possiamo segnarle i lati. Ecco, un lato e un altro lato.
Eccolo il bang, questa è la ragione, penso che l'avete capito tutto.
Bene, comunque, questo triangolo dovrebbe finire a punta. Cioè questi due lati si dovrebbero incontrare in un certo punto. Ma ecco, Borromini che fa, zac, taglia la figura geometrica, sicché il compimento di questa virtuale figura avviene al di là dell'involucro. Uno spazio che tendenzialmente va al di là del suo contenitore morario.
Ok, quindi abbiamo capito perché si chiama Bang, è un po' anche un omaggio a un grande architetto italiano a cui sono stato molto, molto legato e soprattutto ho molto lavorato con lui negli ultimi 10 anni, ho fatto tantissimo lavoro insieme in qualche maniera a Brunaltevi, sia scrivendo libri, sia dirigendo collane e altro. Comunque questa è un'altra storia. Dunque, adesso veniamo a noi. Come procediamo? Noi abbiamo riflettuto all'interno del corpo docente sul tema fondamentale che il nostro territorio, Lost Territories, questo già dal titolo, non è che si chiama Quartiere delle Vittorie, si chiama Lost Territories. E quindi, come dire, e questa è la prima volta che noi stiamo facendo questo corso, dovete considerare anche questo che è un elemento fondamentale, quindi sia per noi sia per voi. Per voi immagino sia molto più bello fare un territorio nuovo, abbiamo scoperto questa cosa, e piuttosto che uno consolidato, abbiamo scoperto da diverse cose, con le tesi, eccetera, no? E per noi anche è un po' sperimentale per certe cose, non è che... Quindi, stiamo sperimentando. Quella idea della lezione dello sguardo critico, il fatto di essere andati al mamma, il fatto di avervi spinto a riflettere con quel tipo di permutazioni e quel tipo di cose, soprattutto la lezione sullo sguardo critico dovrebbe già orientarci verso uno sguardo particolare verso le periferie, se no non l'avremmo fatto. Non sappiamo esattamente quali esiti ci saranno, però è chiaro che abbiamo pensato che non siamo al Quartiere delle Vittorie, siamo a un Lost, siamo posti dove la residualità, la marginalità, una certa vitalità delle differenze, una certa vitalità dello stare insieme di cose molto eterogenee, forse costituisce un modo di affrontare queste cose, dato che il nostro nemico da battere rimane chiaro nella mente, è Caltagirone, ma non perché Caltagirone, tanto Caltagirone, ma nel senso di quel tipo di approccio, no? Quel tipo di approccio di una cosa iperrealistica, no? Iperpragmatica. E quindi lavorando in questo territorio noi ci siamo chiesti tra noi: ma è giusto, come facevamo lo scorso anno, lasciare il campo dei grandi maestri di architettura e modernità completamente aperto? Oppure no? È meglio forse, come dire, chiudere un pochettino il compasso verso... personalità architettoniche, quindi un pensiero architettonico che abbia più potenzialità nelle mani di un giovane, perché questo bisogna sempre riflettere, di porre frutto all'interno di quel territorio. Quindi abbiamo cassato Mies van der Rohe, o meglio, e qua dobbiamo andarci cauti. A primo impatto, un grande architetto può fare qualunque cosa, può avere qualunque imprinting, può avere qualunque cosa e sa giocare qualunque partita. D'accordo? Fognini, che non è un grandissimo, è 28esimo, fa dei colpi pazzeschi, come quello là sotto le gambe, così, ma quello è Fognini, è il numero 28. Voi state al numero 65.000 rispetto a Fognini. Questo è il problema. State a 65.000 punti in graduatoria mondiale nel gioco del tennis. Però attenzione, siete in graduatoria. Voi giocate a tennis. Che quindi tra voi e quelli che non giocano a tennis c'è San Baratro. Voi siete 65.000 in graduatoria. Questa è la metafora. Voi giocate a tennis. Come quelli che vanno al conservatorio, tra quello che vanno al conservatorio e quello che non vanno al conservatorio, hai capito? Tra quello che fa la differenza. Voi comunque siete in graduatoria, ma siete al 65esimo posto. Pensa bene. Quindi, mentre io con Fognini gliela lascerei fare, mi spanderò anche ad Unlost Territories, pensando che se inventerà chissà che cosa, e magari è assurdo togliergliela questa possibilità, credo che sia il modo più giusto per spiegare questo concetto, credo, immagino, noi pensiamo che è più facile fare un disastro con Miss Banderò all'Ost Territories che fare una cosa buona, in linea di massima. Questo è il ragionamento che stiamo facendo. Quindi, per la prima volta, vi abbiamo creato una ampia selezione di maestri dentro il libro da cui attingere. Prioritariamente, seguitemi, prioritariamente, ma se Alberto Leone, per dirne una, o fa can o more, non so come dire. Noi facciamo una negoziazione e ci convincerà. E famo can. Figurati se io amo can. Ma can non c'è sta, Alberto. Hai capito? Non c'è sta. Quindi deve essere la tua enorme motivazione nel farci capire perché tu vuoi fare can. O perché vuoi far Toyohito, o perché vuoi fare uno che in una prima selezione non c'è. Quindi, questo vuol dire che questo non è assolutamente tassativo, è orientativo, che è la maniera più giusta di dire. Ma se c'è una forte passione, una forte cosa, ragioniamoci. Però è chiaro che il terreno è molto più impervio. Vuol dire che tu cominci a giocare a tennis, invece di fare il dritto e il rovescio, vuoi fare la palla dei Fognini. Ho capito. Questo vuol dire. Questo vuol dire in poche parole, quindi sì, è un campo molto più complicato, però vedremo, però ci dovete un po' convincere. Quindi qua noi abbiamo fatto una lista di architetti in cui, attenzione, come si procede a questa cosa? Poniamo che io voglio lavorare su Alvaralto, d'accordo? Allora, che faccio? Io qua ho segnato tanto per dirvi delle cose, ma l'indice dei nomi è fondamentale. Cerco Alvaralto qua, cerco dove è parlato Alvaralto, prima di tutto mi sto proprio calmo, prima di tutto mi sto calmo e mi prendo un'ora e mezza per leggere la parte e per darmi un minimo di spessore, per capire che veramente non è che sto così, me leggo l'intera parte per capire un poco in che momento la questione si colloca. Un sacco di cose, un sacco di altre cose. Magari leggendo la parte scopro che invece di Alvaralto a me interessa di più un altro, mi interessa più Wright per quello che avevo in testa. Quindi comunque questo è un elenco di architetti che sono secondo noi sintonizzabili con questa tematica. Vi faccio presente che abbiamo praticamente ho messo tutti gli architetti dell'ultima parte. Pensate per me quanto mi può dispiacere. Ma in un primo momento sono tutti omessi. Quindi devono venire da una cosa forte vostra. Pure Van Berkel l'ho messo. Pure Van Berkel l'ho messo. Quindi per dire, sono persone a cui abbiamo dedicato Ma Anselmi c'è, vero? Non è che ha fatto. Non è possibile. Anselmi ci deve essere, me lo metto. Sicuro non c'è Anselmi, strano, non lo so fatto sfuggire, mi sembra strano. Comunque può anche essere che ci siano dei casi clamorosi, adesso Anselmi lo mettiamo subito. Ci siano dei casi clamorosi come questo, alcune cose che discutiamo, però questa è un'idea di larga massa. Chiaramente io penso che uno, come ciascuno di voi procederà, non lo so, alcuni di voi hanno già un amore già forte, già delineato e quindi sanno già dove andare, altri cominciano a sfogliare qua e là e vedono dov'è, e da questo punto tutto diventa aperto, ma d'altra parte per noi sarebbe molto più semplice dire lavoriamo tutto su Raffaeschi e buonanotte, invece è più interessante lasciare dei livelli comunque di libertà, pensiamo. Sì.
Io ci metterei una fronte a uno sul fuoco che molti di voi, alcuni di questi architetti di questa lista, non li conoscono, non li conoscono, li hanno visti. Prima di scegliere, quindi, magari, datemi comunque una rapida occhiata, almeno a tutti quelli che vi hanno legato, almeno mi fate l'idea di...
Ma non ci vuole molto, perché basta, no, ma non neanche con le pagine, io googlerei. Bernacciumi, io farei così, se non avessi proprio idea, io mi farei una piccola cosa mia, eccolo qua, lo copio, cerchiamolo, e vediamo che mi esce fuori. Posso fare anche qualcosa di molto superficiale in un primo momento, qual è il problema? E questo Bernacciumi, di cui io non so niente, che tipo di immaginario... No, vabbè. Che tipo di immaginario mi salta fuori, no? Che tipo di architettura fa? Adesso questa è un po' lenta. Forse se mettiamo Ciumi Architecture è meglio, evitiamo il suo bel viso. Ecco, non lo so, facciamo così. Forse è meglio, col nome esce lui, no? Ecco, no? Allora che tipo di... rapidamente, no? Per orientarci, per vedere se ha naso... la cosa, e poi andiamo per cerchi concentrici, c'è tanto quando hai la libertà, questo è il problema, c'hai tanti modi di muoverti con la libertà, è una libertà molto condizionata ancora una volta da alcune strutture che vi creiamo. Comunque, quindi è questo, oggi è venerdì, mercoledì cominciamo ad avere delle prime cose e venerdì facciamo un grande happening di discussione di questa cosa. Poi abbiamo Pasqua sostanzialmente e quindi poi partiamo a cominciare a farlo questo progetto e poi gli facciamo delle nuove verifiche con altre problematiche che entrano sempre a lezione, così ci muoviamo. Occhidocchi? Bene, 13.03, va bene. Ridatemi il foglio
abbiamo il 7. Mi ricordo che ci prende il foglio anche delle vertiche, questo non può essere un'unità, ma che istruzione, chi ha la istruzione? Vorrei che la se vogliamo che questo sia tutto voi che la città. Cercate di controllare l'istruzione, visto che è proprio l'inizio che viene illustrato il concetto fondamentale che è stato illustrato. E dicevo che una ricerca che sono dei tassalenti che correggono le tappe di definitivo, e visto che il ritardatario si sente completamente perso dal comportamento degli architetti successivi, riteniamo fondamentale rispettare quale la distanza, la loro opzione.